come passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La zanzara di Giuseppe Cruciani.
Siamo qui per una nuova puntata della Zanzara, cari ascoltatori, in diretta dagli studi di Roma, 800 24 00 24. Accanto a noi subito il primo ospite, Marco Pannella.
Ormai.
Ciao Marco.
Ecco.
Buonasera.
Microfono
ho
Pannella.
Una funzione questa sera.
Che cioè,
come le zanzare sono bestie fastidiose.
Sì.
Io ho qui qualcosa che vi fa fuori.
È il sigaro.
Addormentare.
Mamma mia,
che puzza.
C'è un puzzo pazzesco.
Puzza di sigaro. Di Toscanelli alla grappa.
E contro voi, zanzare.
No, scusami, Marco, però voglio sapere una cosa: perché proprio alla grappa fumi questi Toscanelli? Toscanelli alla grappa.
Cioè, una roba. Perché Bacco.
Sì.
Bacco.
Tabacco.
Sì.
E poi quello che capita.
Come quello che capita?
Cosa?
È uguale.
Che c'è dopo Bacco e tabacco?
Venere,
non lo so.
Dopo Bacco
c'è.
E tabacco.
Che c'è? Non lo so.
Fai all'amore?
Io sono vecchio, capito? Non lo so.
Perché non fai più all'amore?
Tu che sei un ragazzino invece di.
Scusa, ma 82 anni si può fare ancora all'amore?
Sì.
Ma no, davvero?
Secondo me sì.
Ma tu pensa che Giuliano Amato.
Sì.
Una volta.
Che c'entra Amato col far l'amore?
Mi incazzai con lui.
Sì.
Perché quando io facevo l'apologia.
Sì.
Visto che sui generi non dovevo farla perché mi pare no, il matriarcato radicale era già insediato.
Il matriarcato
certo. Difendevo anche un'altra discriminazione.
Cioè quale?
Quella contro i vecchi.
Contro i vecchi, sì.
Tant'è vero che io dicevo che la Costituzione prevede il diritto al lavoro.
Sì,
sì.
La pensione deve essere una scelta che uno fa a un certo punto.
D'accordo, sì. Allora?
E allora quindi parlavo di questo. Dicevo, i vecchi molto spesso sono anche i saggi.
Sì.
Per esempio Chaplin, dico, sta forse per fare un figlio, cioè 94 anni, 95, aveva fatto 10 anni prima già Limelight.
Sì.
Facevo quell'esempio. E allora Gianni e
Giuliano
Amato bofonchiò. Vabbè, ma quelli sono sporcaccioni.
Come gli ha risposto?
Ecco, hai capito? No, io gli ho detto a Giuliano, vabbè, tu sei stronzo,
punto
e basta. Chiedo scusa. No.
Però scusami Marco, qui siamo, è un periodo in cui tutti fanno coming out. Vogliamo fare questo coming out definitivo su Marco Pannella e la sua sessualità?
Ah, questo è bello, sì.
Cioè, voglio dire, io sono stato sempre bisex, si può dire o non si può dire, ufficialmente, così un coming out definitivo.
Ma guarda, tu c'hai un senso del giornalismo.
Perché?
Però questo è importante.
Io ci ho messo 50 anni per essere il frocio nazionale.
No,
cioè, ho fatto tutto, il drogato nazionale, il frocio nazionale, il traditore nazionale. L'ho trattato, mo mi devo sputtanare dicendo che chi lo sa magari... pure bisessuale,
ma più uomini o più donne nella tua vita?
Non solo frocio,
ma nella tua vita hai avuto
più uomini o più donne?
Hai avuto rapporti più con uomini o con donne?
Ma guarda, ti dirò che quando l'ho avuto con te non è che la cosa mi ha dato
ma veramente gusto.
Non ho avuto nessun tipo di rapporto con te. Abbiamo dormito insieme una volta.
Fai outing Cruciani, Pannella due punti, ho avuto un rapporto con Cruciani, si può dire così?
No, voleva avercelo lui.
No, attenzione.
Questo
è uno scoop.
C'è
Cruciani, ma veramente?
No, allora,
c'è Cruciani,
il coming out è questo.
Ma
il
tu pure che cazzo stai a dire?
No, io
fermo. Qua sono due ancora.
Fermo. Allora, la cosa è questa.
Sì.
È vero, faccio coming out. Una sera, una notte, abbiamo dormito nello stesso letto. Questo non significa nulla. Te lo ricordi? Sì, abbiamo dormito nello stesso letto.
Non me lo ricordo, ma insomma.
Te lo dico io, te lo faccio dire. No, insomma, era una cosa.
Ma veramente?
C'era un problema logistico.
Ma che logistico?
A Santa Margherita Ligure tanti anni fa.
Cioè, non c'erano alberghi, non c'erano stanze.
Sì, non mi ricordo, c'era un problema
però
logistico.
Ho sempre detto che questo in fondo è molto tenero.
Sì.
Perché che lui si ricorda che a Santa Maria, certo, è davvero, tu non te lo ricordi, è una cosa molto,
sì,
bella.
E avete dormito, diciamo, nello stesso, no, letto?
Nello stesso letto, sì, nello stesso,
guarda,
letto.
Lui,
no, ma qual è il problema? Perché devi pensare subito delle cose assurde?
No, ma è bellissimo,
è vero. Proprio dire, però,
ma perché lui,
ma perché lui è malato?
Ma che malato?
Ma certo, perché lui non voleva stare nello stesso letto senza fare niente, capito?
Lui è inconcepibile se uno non fa niente nello stesso letto. Non abbiamo fatto niente, è stata una, c'era un problema logistico, abbiamo dormito tranquillamente.
Abbiamo fatto qualcosa di bello, quindi.
Ah, veramente?
Beh, sì, quindi, di bello, sì, certo, non c'è dubbio.
Molto bello.
Ma qui create un equivoco pazzesco.
Ma che equivoco? Ci sono per le persone come te che pensano che uno debba dormire nello stesso letto e fare per forza sesso.
No, ma Marco ha detto che avete fatto qualcosa.
No, qualcosa di bello, dormire nello stesso letto.
Ah, dormire accanto, sì, da compagni, amici, eccetera, senza, sì, reprimere un cazzo di nulla, perché non c'era il bisogno. Hai capito?
Sì, ma nemmeno, sì, la volontà, la voglia, in realtà, ecco, per quello che mi riguarda e per quello che ti riguarda, nulla, assolutamente.
Beh,
però voglio dire, torniamo alla domanda iniziale: hai avuto più uomini o più donne?
Questa nella tua vita?
Ecco, ho avuto.
No, hai avuto, più ecco,
hai amato.
Bel linguaggio.
Amato più uomini,
guarda,
o più donne?
Io mi posso sputtanare, ci ho messo.
Perché no?
Ci ho smesso 50
perché
anni,
sputtanare?
Dico che ho avuto un migliaio di uomini e una decina di donne.
Vabbè, ho capito, un migliaio.
Come faccio a sputtanarmi dopo che ho creato questa immagine? Per
di
tutta
cosa?
La vita.
Ah, del frocio nazionale, del drogato,
sì, certo,
nazionale,
sì, certo.
Però ho capito, però alla fine c'è la realtà, no? La realtà.
I numeri.
Hai amato, ma... amato, non ho avuto, amato. Più uomini o più donne? Amato.
Io amo le persone.
Le persone, sì, però le persone si distinguono,
no,
anche.
No, ecco, no, in questo caso non si distinguono per sesso, perché allora il problema è un altro.
Nei fatti sì, però.
Eh?
Nei fatti si distinguono per sesso,
no,
comunque.
Quale fatto? Il fatto sessuale. Tu stavi prima a cercare di spiegare per difenderti.
No, per difendermi, mi devo difendere da lui.
Mamma mia, salta fuori di tutto oggi.
È bellissimo
oggi,
magari stare insieme senza essere sessualmente
attratti,
coinvolti,
sì, assolutamente, sì,
ecco,
sì,
appunto. Allora io dico, che cazzo vuoi, che te ne frega?
Ma che me ne frega? Infatti la risposta è chi se ne, chi,
ma
te,
scusami,
che te ne frega a te.
Io ci ho messo una vita per riuscire a legittimare
sì,
i Vendola e tutti quanti gli altri.
Sì.
Ne sono felice, ne sono
sì,
contento. E adesso che devo fare?
Ma no, ma un piccolo coming out sul tuo rapporto col sesso.
Beh,
cioè,
ma di,
da quanto
dire,
visto che la tua vita è sempre stata trasparente,
dire,
tu hai sempre fatto.
Ma fai uno che ci ha messo tutta la vita
sì,
per fare un'immagine, creare un'immagine che riteneva importante. Contrariamente ai liberali tradizionali,
sì,
che facevano i liberali tradizionali? Ah, noi difendiamo la libertà,
sì,
anche di quelli. Allora,
sì,
di chi? Dei drogati. Premesso che noi non
ci troviamo
mai nulla, difendiamo la loro libertà. Poi i pervertiti sessuali, cose, eccetera.
Però noi non facciamo.
Però noi niente. Io ho capovolto.
Cioè?
E in realtà dall'inizio ho detto noi omosessuali, noi drogati, noi traditori della patria,
vabbè, eccetera, eccetera.
Noi, e questa è l'immagine.
Vabbè, non vuoi dire nulla su questo, vabbè, non vuoi sputtanarti in questo modo. 800 24 00 24,
io posso sputtanare
sì,
quella immagine che ho voluto, ho ritenuto utile e necessaria per tutti, anche per me, avere.
Ma ti sei
allora,
medesimato
aspetta,
in quella condizione?
Aspetta, fermi. La parata del 2 giugno continua a suscitare polemiche. Di Pietro stoppa la parata del 2 giugno per i soldi. Io è una polemica che non capisco. La fanno quelli della Lega, per carità, è legittimo, Rifondazione Comunista. Di Pietro, Vendola oggi è intervenuto anche in un'intervista a Radio 24. Il 2
Italia
giugno va tagliato. Italia dei Valori, Di Pietro, l'abbiamo detto. Ma di che stiamo parlando? Di che parliamo? Qualcuno pensa addirittura, alcune associazioni di omosessuali, di rinviare il Gay Pride
a Bologna
perché non si può festeggiare, non si può andare per la strada. Ma vi rendete conto? Perché c'è stato il terremoto.
Vabbè, anzi,
ma di cosa stiamo parlando, Di Pietro?
Se il 2 giugno dobbiamo fare questa grande parata e forse se i soldi di questa parata li utilizzassero per dare alle emergenze invece di fare il 2 giugno questa cosa, sarebbe meglio. Il buon esempio
porta. Allora,
aspetta, fermo. La Lega, Pini, parata, rito forzato e inutile in questa fase. Vabbè, questa è la tradizione, come dire, antinazionale, se
certo,
volete, della Lega, no? Che ha sempre criticato il 2 giugno. Pini.
Il vero presidente del Consiglio, cioè Napolitano, ha deciso invece di andare avanti su questo rito collettivo che onestamente mi sembra un pochettino forzato ed inutile in questa fase.
Allora, oggi Napolitano ha detto una cosa perfetta, definitiva, inattaccabile, come sempre. Non ho capito la cosa sobria, la cosa della sobrietà, una parata sobria, vabbè, non so cosa significa, evidentemente forse una parata più ristretta nel tempo,
meno sfarzo, meno
caramelli, dare l'immagine.
Sì.
Lui disse da un'immagine sobria.
Sobria.
Sì.
Cioè, perché... ha detto una stronzata con questa cosa sobria, della parata sobria. O una, detto,
no,
o una cosa
dico
seria.
Dico che per lui la sobrietà,
sì,
è uno dei valori di, sì, immagine su di sé, che cerca di dare.
Che male c'è?
Ho detto che
mai. Non
dico,
ah, no, chiedo per capire, sì.
No, perché poi naturalmente lui aveva l'immagine sobria, anche quando da comunista non vedeva. Tutti i compagni comunisti che, scappando il fascismo,
sì,
erano assassinati a Mosca,
ah,
o negli altri posti, non li vedeva.
All'epoca non li vedeva.
No, no, cosa, no, ma lei,
vabbè, roba vecchia,
no, lui non l'ha mai visti, adesso non vede la morte di tanti italiani.
Cioè è uguale. Il napoletano,
cioè,
dell'epoca.
Come, non vede la morte di tanti italiani? Quali italiani? Scusa, quelli in carcere, tu dici?
Possono essere i poliziotti, gli imprenditori.
Beh, no, come non li vede? Perché dici che non li vede?
Perché non li vede, non gli ha nessuna importanza. Lui l'anno scorso,
ma scusa,
in un momento,
scusa, però,
in un momento,
mi fai fare una domanda, andrebbe annullata la parata o no?
Emozione,
andrebbe annullata la parata o no?
In un momento di, non, allora sai come ti rispondo?
Sentiamo. Dici,
con il governo Fanfani,
sì,
un giorno annunciamo con Sergio Rovasio,
sì, però annunciamo,
dai, Rovasio,
annunciamo,
sì,
annunciamo che, visto che c'era, sì, stata da un anno la scoperta, sì, di poter riuscire a far piovere ogni tanto nelle,
sì,
varie zone, annunciamo che quella mattina avremmo fatto piovere. Adesso da Radio Radicale potremo darvi la dimostrazione che quella cosa accadde.
Ma lo vuoi che,
perché
sia annullata,
noi,
o no?
Per, siccome
non
lo dicevamo,
niente, dice, non
noi dicevamo,
vabbè, noi
la
dicevamo,
parata di, sì, questo tipo.
Ma la parata del 2 giugno
è una stronzata. Allora dicevamo.
E oggi è una stronzata la parata,
no,
del 2 giugno.
Io stavo raccontando.
Sì, ma no, adesso io sto parlando,
stavo
di
stavo raccontando che invece di fare demagogia abbiamo anche sorriso,
sì,
e poi ci è andata bene, per quel giorno piove sulla cosa.
Quindi ti auguri la pioggia per il 2 giugno,
no,
anche tra qualche
giorno.
No,
io torno a dire che fra Di Pietro e gli altri, quelli che lui sceglie come nemici, in genere non ho nessun problema di scelta. In genere hanno ragione quell'altri, quindi non voglio promettermi troppo.
Traffico.
Zanzara! C'è una zanzara qui.
Eccoci qui. Allora, il mio idolo assoluto oggi si chiama Gigi Buffon. A parte che, tornando,
perché attacca i magistrati?
No, perché attacca i magistrati, perché si difende dalle cose, dalle accuse ridicole che gli sono state fatte l'altro giorno, quando ha detto che ogni tanto due squadre si possono mettere d'accordo per il pareggio, anche se poi lui nel 2004 criticò una situazione analoga all'europeo di calcio.
Lui dice: meglio due feriti che un morto.
Che un morto, cioè ogni tanto c'è un accordo in campo, però nel 2004 attaccò pesantemente due squadre che si misero d'accordo per il pareggio. Vabbè, ma le contraddizioni ci sono, naturalmente vanno rilevate. E oggi ha detto un'altra cosa in una conferenza stampa. Buffon è il capitano della nazionale, cioè una persona che quando parla colpisce,
un cittadino, no,
arriva a molte persone.
È un cittadino come gli altri.
Sì, certo, arriva a molte persone. Ha detto che è una vergogna, ha utilizzato la parola vergogna per il fatto che le notizie degli arresti in realtà si sanno da mesi.
L'ha scoperto Buffon, l'ha scoperto.
Via, sentiamo.
Il brutto è questo, che i diretti interessati non sanno mai niente. Lo sapete prima voi, dei giorni prima. Per cui ve lo chiedo io a voi, è vero?
Boh,
datemi una risposta. Quello lì è la cosa grave. E non è una cosa normale. E per voi è normale. Non è normale. Perché se io vado da un interrogatorio a parlare con il PM, dopo 10 minuti, nessuno deve sapere quello che io gli ho detto. Invece in Italia si sa dopo 5 minuti, non dopo 10. E quella lì è la vergogna.
Buffon for president.
Perché? Come hai detto,
lo
Marco?
Buffon for president.
Lo vuoi candidare?
Lo candiderei.
Perché lo candidi?
Beh, uno che ha il coraggio, l'onestà, la semplicità di fare questa affermazione.
Ma come il coraggio? È un cittadino come gli altri, molto più famoso degli altri.
No, ma ha detto
possibilità.
una cosa di una.
Allora, magari.
Ma lo candideresti Buffon? No, fai un appello a Buffon.
Magari,
voglio candidare Buffon.
Magari Silvio.
Sì.
Avesse avuto la capacità di dire una cosa del genere, se lui invece ci ha fottuto quando stavamo per far con il referendum,
sì,
in effetti, sì, rimettere al posto
Cioè, con una frase, CSM, tu dici, con una frase semplice, ha detto una cosa che Berlusconi poteva, non ha mai detto.
Perché io faccio,
cioè, l'ha detto in maniera sconclusionata, però l'ha detto. Buffon è come Berlusconi. Buffon è come Berlusconi.
Non guarda che ti querelo.
Perché?
Perché? Per conto di Buffon.
Cioè, perché?
Perché Silvio su questo ha fatto pena. Mentre Buffon ha fatto davvero un atto, una,
ma dicono la stessa
una
cosa.
Frase sintetica.
Ma Marco, dicono la stessa cosa Buffon e Berlusconi, cioè attaccano i giudici sulla questione della fuga di notizie.
No, Berlusconi, quando dovevamo vincere il referendum, anche quello, di nuovo, cioè, Buffon, per la seconda volta invitò gli italiani ad andare al mare.
Vabbè, insomma,
e non ave... no,
su questo,
insomma,
su questo Berlusconi tutto chiacchiere distintivo, invece Buffon con una frase, anche se non ha potere decisionale, è stato molto più efficace.
Sì, assolutamente, molto più serio, molto più efficace.
For
molto...
president, diciamo che sarebbe un perfetto candidato radicale.
Sì, no,
ma ora ti spiego perché.
No, ma dimmi di sì, che è così. Che sarebbe,
no, io ti dico no se tu mi rompi.
Ma come no?
Di quello che pensi.
A Zanzaro. Guarda che appiccio un'altra volta.
Ma lo vuoi, ma lo vuoi in lista o no, Buffon? Diamo una notizia almeno.
Io metterlo in lista per farlo fregare, indubbiamente no.
No.
Ma quello che voglio dire è che uno sportivo come lui, che sottolinea il fatto che già ci sono tutte quante le televisioni per l'evento, la grande notizia ci dovrà essere. E a questo punto semplicemente sottolinea in un modo da persona non normale, da persone comune.
Sì.
Le persone normali sono normalizzate.
Invece la persona comune?
Le persone comuni sono quelle che hanno la semplicità di esprimere quello che tutta la gente comune dice, quando è giusto, e questo c'ha ragione.
Beh, alla grande, io questa volta sono d'accordo con Pannella, che devo dire? Cioè, perché sei contro tu? Non ho capito.
Ma no,
ha detto una cosa, di una semplicità, di una ragionevolezza che raramente può avere
anche un politico. Ma perché un conto sono le persone comuni che sono vittime delle ingiustizie giudiziarie?
Ma il politico sei tu e quindi infatti non ce l'hai quasi mai.
Ma che c'entro
io? Io invece quella ragionevolezza
per me
è quella per cui la gente, come avete magari già visto, in qualche caso mi riconosce per strada come uno di loro.
Ma vabbè, lo candideresti per esempio uno come Paolo Gabriele?
Il corvo
del Vaticano,
quello che è in carcere.
Ma parla di una cornacchia,
cioè? Perché la cornacchia?
No,
perché?
Non lo so, che c'era il corvo, l'avrà fatto perché non l'avrà fatto.
Stacrolla tutto lì in Vaticano, stacrolla tutto.
No, io guardate, sul Vaticano credo da sempre, siccome sono credente nei valori,
credente,
non un fedele dell'una o dell'altra, hai capito? Ho sempre pensato che aveva ragione il protestante Gide quando scriveva.
Vabbè, adesso protestante
Gide,
quando diceva.
Ma noi siamo ignoranti.
Appunto, io cerco da qualche decennio di farti perdere una piccola parte.
Però
di
io voglio rimanere ignorante.
Ma Gide ci ammazza la trasmissione,
come
Marco.
Come Buffon, se io rimango ignorante come Buffon, cerco di capire il popolo. Capito?
E si arriva alla pancia.
Cerco di sentire l'umore.
Ho detto una persona comune.
Comune.
Una ragionevolezza.
Ma no,
comune,
in senso positivo, dico.
Abbiamo scambio della pubblicità.
Tu sei una persona normale. Io sono una persona comune. Hai capito?
Ma il Papa si deve dimettere o no?
Il Papa, cavoli sua.
Come cavoli?
Sappiamo che c'è un grande.
Dai un consiglio a Ratzinger.
C'è un grande precedente, quello di Celestino V.
Quello del gran rifiuto, no?
Che non per viltade al nostro
avviso. Vabbè, andiamo a
qui siamo a Dante. Qui siamo a Dante.
Nuzzi, lo candideresti, Nuzzi?
Nelle liste radicali?
Gianluigi Nuzzi, che ha fatto scoppiare questo grande casino nel Vaticano.
Ma torno a dire, candidarlo...
Come simbolo della battaglia.
No. Noi quando candidiamo è il popolo che candida.
Come il popolo? Sei tu che decidi.
Allora ti faccio un esempio che.
Però ci dobbiamo sentire dopo.
Il 70% degli italiani voleva Emma Bonino presidente.
Oddio, no, Emma Bonino presidente.
D'accordo.
Ma chi?
Fare Prodi.
Ma quando mai? Che pubblicità?
Perché?
Zanzara! C'è una zanzara tigre.
Eccoci qui, 800 24 00 24. Abbiamo appena iniziato, cari ascoltatori, e facciamo adesso che cosa?
Facciamo
che,
notte oggi.
Quello che siamo abituati a fare alle 19:17, cioè mandare in onda per capire com'è andata la giornata secondo un punto di vista particolare, che è quello del TG3.
Perché particolare?
A lei piace il TG3, Pannella?
Sì, nel senso che è perfetto, cioè? Nel senso che resta, sì, ideologicamente comunista senza saperlo.
Come senza
possiamo
saperlo?
Senza saperlo, perché loro non hanno capito, sì, che cosa è stato il loro comunismo.
Ma loro
che pensano che loro il 3.
Ma sono comunisti comunque, è un telegiornale comunista.
Lo sono ideologicamente.
Ah, ideologicamente.
Abbiamo una cosa da dimostrare. Che di tutti i telegiornali, sì, di tutti, la 7, sì, Mediaset, sì, eccetera, quelli che fanno lo stregismo su tutto quello che è radicale più di tutti quanti è il,
no, vabbè, il solito, piagnisteo.
Guarda, non rompere le scatole, no, ti dico che sono dei dati,
ma sono dei
dati, erbavaglio e cose,
sì,
dai,
c'ho proprio l'aria di fare il piagnisteo,
dai, tutte le volte
il solito piagnisteo dei radicali discriminati dal TG3,
era 7, non ci invita, era quello, non ci invita,
titoli del TG3, poi parliamo.
Perché non è un piagnisteo? Perché tutti quelli con quali faccio polemica, sì, che sono importanti, possono fare, sì, censure, sì, o meno, spesso annunciano o si illudono che in questo modo i radicali poi finiranno, e in fondo lo annunciano. Dopo 24 ore siamo noi che le accompagniamo al riposo politico che meritano. Questo vale anche per la candidatura di Zaccaria.
E chi è?
Chi è Zaccaria?
Zaccaria,
l'ex presidente della RAI.
Anche lui, sì, ex presidente della,
sì,
RAI.
Ma chi c'entra Zaccaria?
Sempre di ambiente, sì, dipendente di sinistra, zelota, da questo punto di vista.
Chi è zelota?
Adesso è il zelota delle posizioni comuniste, vabbè, allora, italiane. Da dipendente di sinistra, sì, e adesso è uno dei candidati, anche se cosa? Per fare il garante della comunicazione.
TG3.
Buonasera a tutti.
E adesso i titoli del TG3
di Bersani.
"17 le vittime del secondo terremoto, 350 i feriti, 15.000 gli sfollati, tanti senza tende, allarme sismologi, lo sciame potrebbe continuare a lungo, Mirandola, Cavezzo, San Felice sono un cumulo di macerie, il silenzio di borghi distrutti, sindaci, ormai siamo paesi fantasma, abbiamo bisogno di tutto, il sisma fa strage di operai, 11 corpi sotto le lamiere, sui capannoni crollati come Lego, aperta un'inchiesta, la procura di Modena, risparmi pagati con le vite umane, il terremoto ha devastato il distretto biomedicale, l'alimentare, la meccanica, colpito al cuore il Made in Italy, si abbassano le prospettive di crescita del paese. Le misure del governo, rinvio scadenze fiscali, deroga al patto di stabilità, 2 centesimi sulla benzina per gli aiuti, Monti, nessuno resterà solo. Napolitano, il paese sia unito, evitiamo polemiche sul 2 giugno, dubbi sulla riforma presidenzialista del PDL, intanto la rete si scatena contro la parata militare. Calcio scommesse, Buffon attacca i pubblici ministeri, vergognosi, blitz annunciati alla stampa, Mauri interrogato, 2 indagati anche a Napoli.
Allora, vogliamo fare questo appello definitivo su Buffon presidente, Pannella? Presidente, presidente, Buffon per sempre. Che fai? Perché
Pannella,
guardi?
Pronto?
Ti sto guardando perché per sempre solo, sì, quelli che muoiono, non su quelli che diventano presidente.
Buffon come Berlusconi. Buffon come Berlusconi.
Come
Berlusconi, garantista, attacca i giudici, attacca i magistrati, attacca i PM.
Guarda che io, sì, ti querelo perché io sono per Buffon che dice queste cose, e il povero Silvio non è mai riuscito a dirle, a farle.
Ma come fa tutte queste, tutte le leggi
ragnato,
tutte le leggi ad personam che ha fatto,
i comunisti, i giudici e via dicendo, ed è lui che ha fottuto il referendum.
Ma tutte le leggi ha fatto, tutte le leggi.
Fammi fare qualche ascoltatore, un attimo solo. Walter da Bologna, 800 24 00 24, non parlate con Pannella, parlate con me, Walter.
Sì, buongiorno, anzi buonasera.
Dica.
Signor Cruciani, una cosa che mi ricordo subito, che presto ci sarà la festa dei
di
ragazzi,
cosa?
Io richiamo dei gay, no?
Ma c'è il Gay Pride a Bologna,
annuncia...
allora?
Prego?
C'è il Gay Pride a Bologna, dunque anche se qualcuno pensa di annullarlo per il terremoto,
no,
cosa pazzesca.
No, per l'amor di Dio, è una festa solo, è un po' di carnevale, un giorno fuori tempo, ecco, tutto lì.
Ma allora,
per me è fuori la tempo. Zanzara ha dato anche il patrocinio. Dici,
è il 9 di giugno, l'8 giugno, il 9 giugno. Qual è il problema nel celebrare il Gay Pride a Bologna perché c'è stato il terremoto? Ma non è che il paese si può fermare. Tutto no, deve rimanere tutto... fermo, non so per quanto tempo perché c'è stato il terremoto. Ma insomma, ma ragazzi, ma di che stiamo parlando? Anzi. Qualcuno addirittura oggi in rete esalta Forlani. Perché nel 76, dopo che il 6 maggio c'erano stati quasi 1000 morti in Friuli, annullò la parata del 2 giugno. A me non me ne frega niente di dire ha fatto bene, ha fatto male ad annullare la parata del 2 giugno per 1000 morti, però 1000 morti, ma io dico, ma si può sostenere una tesi di questo tipo, che non si può fare nulla, cioè non si può fare una canzone, non si ma può no, fare feste annullate,
non si può fermare il paese, questo non c'è dubbio,
su, ma di che parliamo, dai Walter, dica.
No, ma quando lei annuncia, promuove con Parenzio andiamo in giro per l'Italia, metti le mutande nelle valigie,
ma che c'è? Quello è uno spot per il nostro tour che abbiamo fatto intorno, su,
le
dai
mutande nelle valigie,
sì, d'accordo, no, ma dico dica a Parenzio di mettersi le mutande di lastra, poi per il resto
ma che battuta è, le mutande di latta perché? Qual è il problema? Cosa succede durante il Gay Pride? Perché devi parlare?
Pannella, che
Walter, un consiglio.
Ti sei svegliato, hai sentito le mutande di latta, ti sei svegliato, eh?
Non faccia la parte di questo signore che ho alla mia destra, perché proprio se no si sputtana anche lei.
Ma vabbè, questo consiglio non richiesto da parte di Pannella. Mauro dalla provincia di Ravenna.
Si è svegliato, ha sentito la parola mutande di latte e Pannella. Ciao. Si è svegliato.
Buonasera, dica.
Ciao. Dunque, uno, io penso invece che il 2 giugno bisogna fare una bella manifestazione e dare il senso che lo Stato esiste, c'è e funziona. Sì. Altrimenti non ce la facciamo mica. Due,
ma il 2 giugno bisogna fare, poi se uno è contrario alla parata del 2 giugno perché è una, perché pensa che sia una buffonata, uno spreco di soldi, va benissimo, faccia la sua battaglia, ma non la collegasse al terremoto.
Beh. No, il 2 è la festa dello Stato, e lo Stato mai come adesso c'è proprio bisogno.
Ma questa qua va bene, anch'io la penso così, dopodiché
siamo in due.
Poi
un geologo scarso, un geologo di 52 anni che non fa il geologo. Però mi ricordo quando ci siamo laureati, eravamo una trentina, di geologi veri che fanno i geologi sono in 2 su 50. E sto parlando di 30 anni fa. I geologi fanno di tutto, lei può chiedere al suo dentista, forse è laureato in geologia, non lo so. C'è anche la barzelletta del leone.
Mi sia sintetico però, Mauro, scusi, mi sia sintetico.
Terzo, facciamo pagare alle squadre di calcio i danni diretti e indiretti, e anche i costi di tutti i militari che presidono le città quando ci sono le partite.
D'accordo, grazie. Intanto oggi, incredibilmente, trovata di Monti, aumentiamo la benzina per pagare il terremoto, per pagare i danni del terremoto.
Nuova
trovata, aumentiamo le
accise.
Ma io poi c'è cosa che riguarda l'Abissinia, c'è anche l'Abissinia. Ma quando finisce sta guerra di Abissinia? Cioè, quando è che rioccupiamo l'Abissinia, così almeno togliamo questa tassa? Una cosa pazzesca.
Ma allora, a Pannella però non abbiamo chiesto questo. Avete proposto di dare un'assistenza legale gratuita al corvo Vaticano?
Sì, ci siamo semplicemente occupati di una cosa. Come Buffon sicuramente si è occupato dello stesso tipo di cosa.
Ma perché prima, detto, perché se l'è presa con Napolitano?
Per quel che riguarda una cosa per volta, per quel che riguarda il corvo cosiddetto, ci siamo preoccupati di una cosa. Lui è cittadino italiano o è Vaticano?
Vaticano.
No, su questo è ancora non c'è stato chiarito nemmeno dal Papa.
Perché è ostaggio in Vaticano.
Lombardi. Dunque, e abbiamo detto chi sono gli avvocati? Ci sono gli avvocati.
Vabbè. Quindi liberate il corvo, questo tanto per capirci.
No, difendete, date i diritti civili di difesa anche a questo qua.
Ma perché il Vaticano non è uno stato di diritto?
No, è una monarchia assoluta e putte e basta.
Beh, no, procedure di diritto come tutti gli stati,
tribunale, un processo,
cose, primo, secondo, terzo grado, no, è stato detto, è stato
non
scritto.
C'è stato di diritto,
cioè,
in Vaticano.
Non esiste, cioè...
un momento.
Poi il Papa decide, è vero, sì, l'ultima parola aspetta al Papa. Può decidere anche.
Siccome il re, appunto, il monarca.
Dunque una monarchia assoluta,
No, ma voglio dire, è quello che è il Vaticano, il problema è uno stato, eccetera.
Cioè i diritti
quindi
non sono garantiti.
Noi dinanzi a questa maggiordomo del Papa abbiamo saputo con 48 ore di ritardo che era stato, diciamo, arrestato.
Sì.
Beh, insomma.
Se uno si frega dei documenti, magari può essere anche arrestato, no? E poi li passa.
No, ho detto. Sì. Scusami. Sì. Cerca di.
Ma cos'è? È grave
cosa? Ho detto 48 ore dopo che era stato arrestato, è stato reso pubblico.
Vabbè, il Vaticano è
che
così.
Era stato arrestato. Non è il Vaticano. Dico, quindi la reazione di Maurizio Turco è stata.
Dei radicali, sì.
Un momento. Ma abbiate pazienza, questo cristiano o no, eccetera.
Si può difendere, diciamo, ha il diritto.
Appunto, è stato interrogato con gli avvocati, ha degli avvocati.
Andiamo 30 secondi, Pannella, io voglio capire una cosa da lei, molto importante.
Ma
il ministro,
che lei non capirà
il ministro
mai.
Severino capisce qualcosa di carcere?
Ah,
capisce
sì,
questo... qualcosa di.
No, di carcere potrebbe pure darsi, ma voglio dire di giustizia oggi
sì.
E quindi di carcere sa tutto.
Cioè?
Ma non capisce nulla della situazione come il Presidente della Repubblica.
Ma perché ce l'ha ancora come Presidente della Repubblica?
Perché ce l'ha con Napolitano?
Non ce l'ho con lui.
Ha detto che non capisce nulla Napolitano,
non
il capo dello Stato.
Non capisce nulla della giustizia, anche perché nella realtà italiana lui è il supremo magistrato,
certo.
Quello che garantisce il diritto. Ora lui stesso riconosce che... per la Costituzione e la legge italiana.
Vabbè, sono le carceri, perché abbiamo affrontato il discorso delle carceri. Hai ragione, è colpa nostra.
È un ragionamento troppo complesso.
Per la giurisdizione europea.
Sì.
E per l'ONU,
perché, ma tu
non
gli rimproveri
umani,
di essere comunista, perché gli rimproveri di essere comunista? Non ho capito che c'entra.
Io
è stato
adesso
comunista,
sto
allora
notando una cosa.
Vabbè, dobbiamo dire, c'è la pubblicità.
Va bene, arrivederci. Tenetevi
no,
la
ma dicelo in un minuto. L'accusa Napolitano è
ma
che
se
è comunista.
State sempre a interrompere, come cazzo volete che in un minuto uno dica qualcosa?
Ma perché tu torni
Marco
indietro?
Pannella, viva Buffon!
Viva Pannella, io dico, solo viva Pannella.
Alla prossima, pubblicità.
Zanzara!
Eccoci qui.
Bella sta canzone nuova.
Ieri non è nuova, l'abbiamo già mandata, tu non te lo ricordi.
Chiedo
ieri
scusa.
A un certo punto ho sentito un sondaggio, ho visto un sondaggio online,
sì?
Con ancora il terremoto fresco, diciamo così.
Certo.
Ma secondo voi la parata del 2 giugno per dare i soldi ai terremotati va annullata o no? Secondo te qual era il risultato del sondaggio, caro Parenzo? Tu che sei
dirlo.
Favorevole ad annullare la parata
no,
del 2 giugno?
No, io ho detto che se fosse possibile risparmiare quei soldi, cosa che abbiamo
non
spiegato,
si può
non
risparmiare.
È cosa che non è possibile, sarebbe
ma anche, ma
potrebbe
anche,
essere
secondo
utile,
me anche se
potrebbe
si poteva,
essere utile.
Anche se si poteva risparmiare non bisognava annullarlo.
Beh, dopodiché
cosa c'entra la parata con
immagino che l'80%
no, il 97%,
ecco,
forse il 98%.
No, qualcosa vuol dire forse.
Ma non vuol
no,
dire nulla,
carità,
non vuol dire niente. Ma che sondaggio è? Ma di che parliamo?
Se quei militari anziché sfilare fossero
ancora
presenti nelle zone del cataclisma, però dopodiché non sono a prescindere contrario, anzi parata del 2 giugno per me
dire,
è un momento straordinario per lo
ma
Stato,
ma che vuol dire i soldati presenti? Ci saranno quello, ci sarà sul posto
sì,
quello che è necessario avere, il numero di soldati, non tutto l'esercito lì a Mirandola nella zona di Modena
tutto, certo,
e dintorni
in un momento come questo.
Ma le sfilate non è una sfilata di gioia, non è una sfilata in cui uno ride, scherza, eccetera, è il 2 giugno
la presenza della
Repubblica.
Lo Stato
oggi
si
Napolitano
deve vedere...
ha fatto la cosa giusta,
vabbè,
che
infatti,
ne dica Pannella,
ma infatti...
ha fatto la cosa giusta, ha detto
che ne sei mica andato Pannella, è rimasto qui alla dentro alla regia.
Manno,
che dice lei
io.
Signor Giovanardi?
Eccolo.
Buonasera caro Giovanardi, eccoci qui senatore.
Il diavolo e l'acqua santa.
E che ne dica Alemanno, che lei, perché Alemanno ha detto che bisogna annullare la parola
anche
del 2 giugno.
Oggi. Allora, poteva essere anche una discussione interessante quando il capo dello Stato che rappresenta l'unità nazionale proprio in questo momento dice la sfilata con sobrietà rappresenta
cosa
la
vuol dire con
serietà,
sì, quello che vuol dire
sobrietà,
non so
andavano
che
a piedi, sobrietà vuol dire che quest'anno non ci sono neanche i mezzi, quindi già era ridotta all'osso questa, e l'osso è già stato spolpato perché i soldi sono già stati spesi come noto,
sì.
Allora che un paese si raccolga per ricordare le vittime in questo momento in una sobria manifestazione, una volta che il capo dello Stato l'ha detto, tutte le polemiche di oggi di altre istituzioni sono fuori tempo e di cattivo gusto.
Se vogliamo essere un paese ci sono
serio.
Politici che intervengono e dicono la loro, per carità, ognuno è legittimato a dirla, non è che sia fuori luogo.
Prima, ma le istituzioni, nel momento in cui il capo dello Stato ha preso questa posizione,
si può,
altre, si può, dico solo. Questa è la mia opinione,
no, certo.
Che se ieri la proposta si poteva fare, insistere oggi in questa polemica, in un momento che deve essere di unità, non di festa, di consapevolezza, ma guardate, durante la Seconda Guerra Mondiale in Inghilterra, eppure c'era la guerra, non è che non facessero momenti di... riunione collettiva, le bande militari suonavano, non è che per, il
si
paese
ferma tutto.
Si deve fermare ricordare, lavorare, impegnarsi, però insomma...
La vita va avanti.
La vita, no, deve andare avanti, anche a Modena deve, anzi, credo che in Emilia dimostreremo che in pochi mesi...
Ma anche lei ha avuto dei parenti coinvolti.
Da questo punto di vista gli emiliani sono più forti, che ne so, di altri, sono più sgarbi, lo ha detto, no? Si comportano in maniera diversa rispetto ad altre popolazioni.
Beh, io non generalizzerei, però sicuramente le persone che sono morte, il parroco che era un operaio nella vigna del Signore, perché è morto come un operaio dentro... diciamo la sua azienda, no? Che era la chiesa, sì. Quell'altro ingegnere che era là per fare le verifiche,
cioè, dice, gli quell'altro si imprenditore, le maniche.
No, bisogna anche leggere le cose con serenità, perché lasciamo stare quello che è avvenuto,
cioè si comportano con più dignità, questa è la domanda, rispetto ad altri, gli
si comportano come devono comportare, perché è chiaro che dopo un terremoto la gente va a fare le... se dopo domani arriva un altro terremoto è evidente che ci saranno persone dentro alle aziende o nei fabbricati che stanno facendo queste verifiche, quindi anche tutte le polemiche, ma queste persone sono
morte, ci saranno le inchieste probabilmente, certo, le inchieste,
sì,
della
queste persone dovevano essere lì. Vi ricordate quando la Sisi, l'abbiamo visto in diretta, è caduto, sì, la chiesa, sono morte 5 persone,
ma come le vede le inchieste della magistratura sul terremoto?
Le vedo, sono atti doverosi, però con preoccupazione, perché se lo spirito è quello di andare a verificare se effettivamente qualcuno ha speculato, perché non ci ha messo, ma se l'idea,
il rischio qual è?
Se l'idea invece è che quello che è stato fatto in un momento in cui non c'erano regole antisismiche, cioè quello di sequestrare tutto, bloccare tutto e per mesi invece di ricostruire, sì, si debba finire dentro una infinita diatriba giudiziaria, lo guardo e lo vedo con preoccupazione.
Cioè, dunque, le inchieste rischiano di bloccare la ricostruzione.
Se vengono fatte in una determinata maniera, cioè se...
Ma non andrebbero fatte le inchieste sul terremoto?
Allora, la colpa di quello che è accaduto è del terremoto, sia chiaro. Invece in Italia c'è qualcuno che pensa qualche volta, troppo spesso,
anche in questo caso,
sì, invece di dare la colpa del terremoto di andare a cercare un qualche capro espiatorio,
cioè gli imprenditori che hanno costruito male un capannone,
ecco quello, la colpa di quello lì. Allora, se, ripeto, dopo nel 2005, cioè quando quelle norme sono entrate in vigore, si dimostra che qualcuno, malgrado le norme, non ha fatto, però se scatta in maniera generalizzata un'azione che si dice obbligatoria rispetto a tutto quello che è crollato,
sequestri di immobili,
esatto, sequestri di immobili, e fra mesi, e vuol dire che non si ricostruisce più nulla.
Beh, allora, Francesco Lacalle, si metta bene sta cuffia, se no
e non credo che i modenesi, gli emiliani, quelli di San Felice, finale,
quindi la magistratura,
Mirandola,
quindi la magistratura sia cauta nel fare questa cosa, cioè sia attenta, non blocchi la ricostruzione,
sia attenta a
non deve bloccare,
a colpire se ci sono dei colpevoli, ma non partire col principio di criminalizzare un'intera economia e tutti gli imprenditori che hanno operato, che operano e che vogliono continuare ad operare.
Le verifiche dovranno farle, no, Giovanni? Adesso non è che possiamo dire alla magistratura come fare.
Tutto
quello
che è stato costruito prima del 2005.
Ma mica lo decide lei, lo decide la magistratura.
No, questo decido io.
Ma come lo decide
la magistratura? Deve stare a quello che il Parlamento e le leggi prevedono.
Certo.
Quindi tutto quello che è stato costruito prima del 2005.
Ma non può suggerire lei alla magistratura cosa sequestrare?
Tutto quello che è stato costruito prima del 2005,
ma non lo decide lei,
non c'erano le norme antisismiche,
ma Giovanardi, ma io le voglio un bene dell'anima, veramente
il terremoto non erano in grado di sopportare,
ma è evidente a lei, Giovanardi mio,
ma questa è la dimostrazione
mio,
pratica, che se invece di applicare la legge qualcuno pensa di non applicarla,
ma non è così,
e a tappeto di mettere in moto un qualcosa
che sequestra tutto,
vuol dire che invece di avere avuto il terremoto avremo un altro terremoto.
Dunque la magistratura può provocare un altro terremoto.
Se qualcuno ragiona come il Parenzo qua presente, spero che non ragionino così, corriamo il rischio fra mesi o fra anni
di provocare un altro terremoto, un terremoto peggiore di questo.
No, non un terremoto
metaforico,
ma di dare dei danni all'economia e alla volontà di ripresa,
peggiori di questo, peggiori del terremoto,
che si assommano ai danni del terremoto.
È una cosa molto curiosa.
Francesco Lacalle, fai silenzio,
una visione molto serena.
Giovanardi suggerisce ai magistrati cosa sequestrare e cosa
potrà suggerire o no?
È interessante.
Scusate, io esattamente ieri l'altro, dopo che io sono intervenuto anche in Parlamento, hanno assolto quelli di Rignano Flaminio, quella bestiale e offensiva e scandalosa. Non l'ho letto, ho risposto in Parlamento 20 pagine in cui fin dall'inizio ho dimostrato che i magistrati, la Cassazione e Trovare la Libertà avevano scritto che era il nulla costruito sul nulla, che non esisteva. Per 6 anni hanno massacrato dei bambini,
Giusto,
quando fin dall'inizio era chiaro che le cose non...
ha ragione su questo.
Era chiarissimo.
Ma lei era chiaro?
Sì, se andate a prendere la risposta, l'ho dato in Parlamento,
anche Repubblica l'ha detto, figuriamo.
Ma certo.
Però scusi Valardi, cioè lei aveva già la storia chiara di come sarebbe finito il processo.
Assolutamente.
Ma come assolutamente. Cosa sta dicendo? Ma un processo.
Fate silenzio,
serve ad accertare la verità. Vabbè, io
alla signora che mi sta
ma le voglio bene.
Che se lo accusano lui che mezz'ora fa ha assassinato uno sulla Luna.
Vabbè.
Non c'è bisogno di fare 6 anni di processo per dimostrare che sulla Luna no,
a Rignano non si deve il processo. Giovanardi
no.
A Rignano non si deve il processo.
Giovanardi l'ha già detto in Parlamento, lo ripeto qua.
Non è che
e dopo quello che ha scritto la Cassazione e dopo quello che ha scritto il Tribunale della Libertà dicendo che il tutto era costruito sul nulla,
ha fatto le indagini.
Il processo che ha messo in grande difficoltà
Sherlock Giovanardi ha fatto le indagini. Sherlock Holmes Giovanardi
esattamente. E
l'ispettor Giovanardi,
se volete allora venire al caso di Modena,
veramente
lo dico a Pannella,
si rende
ancora
conto?
Presente
ma
dove
conto?
Quattro bambini sono stati portati via alla famiglia nel 98,
sì.
Siamo nel 2012 e sono ancora in mezzo al processo e da 14 anni non vedono più i loro quattro figli.
C'è un sequestro di persona della magistratura,
sta in Francia perché questa donna ha avuto un quinto figlio e per non farselo portare via è in Francia e dopo 14 anni e dopo essere stati assolti in appello un anno fa gli hanno di nuovo impugnati in Cassazione
e dopo possiamo ricostruire.
Allora se questo,
cioè, la magistratura sta sequestrando i bambini, questo lei sta dicendo.
Per voi questa è giustizia?
Ma non lo so,
cioè
che dopo,
so se
ci vogliono 14, no.
Che dopo 14 anni una famiglia si vede portare via i figli e dopo essere stata assolta in appello non sa ancora della giustizia italiana se innocente o colpevole.
Ma io non capisco lei come fa a esultare per la sentenza di Rignano.
Io esulto
avrà
per
letto,
due cose.
C'è un caso di cronaca, stiamo a quello che ha detto la magistratura,
esulto per due cose. Primo, che delle maestre ben volute, serie, che hanno avuto una vita intelligente, ma difeso da tutti,
adesso
è stato riconosciuto che quello che
fino adesso lo dice la sentenza.
Seconda cosa, esulto e vorrei che esultassero anche i genitori, perché quando è stato dimostrato che i figli non sono stati abusati, non capisco come dei genitori, invece che festeggiare il fatto che i loro figli
hanno
non hanno subito violenze, vogliono a tutti i costi dimostrare che non sono stati abusati. Perché se la giustizia che Parenzo ha in
mente
è una giustizia che invece in un mese, due mesi, arrivare a concludere se ci sono state o non ci sono state responsabilità, pensi invece in maniera generalizzata appunto di sequestrare tutto e di andare avanti per mesi e per anni, mi sembra che ai danni del terremoto si assommerebbero altri danni
Francesco
per l'economia modenese e per le persone, per le famiglie, per le imprese.
Mi faccia sentire Francesco da Cagliari, 800 24 0024. Francesco, dica.
Buonasera, sono stata bene oggi.
Vada, veloce, vada.
Comunque eravamo nell'82.
Cosa 82? Non ho capito.
Si sapevano bene le questioni dei terremoti e che bisognava costruire in maniera antisismica.
Dunque?
Non eravamo nel 62, 30 anni fa è l'82, quindi non riesco a capire che sta con il 2005. E poi l'unità dello Stato che dovrebbe rappresentare Napolitano, quale? Che siamo uno Stato allo sfascio.
Va bene, Francesco, però vada sul concreto, vada sul concreto, di cosa vuole parlare?
Niente, di questa situazione di sfascio mi sembra
la situazione
molto concreta.
Di sfascio, benissimo, la ringrazio. Siamo... Fabio da Milano, la situazione di sfascio, va bene. Fabio da Milano,
posso parlare?
Vada.
Allora, ma...
sì, però deve chiamare da un telefono che funziona oppure da una linea, da una zona in cui c'è campo. Antonio da Napoli. Antonio, buonasera, dica. La sento, ma questa sera non ci sono, che succede?
Sarà stata la
linea telefonica,
sarà la magistratura.
Antonio,
parlando del discorso della parata del 2 giugno, io faccio parte di quella categoria che sarebbe contraria a questa parata, perché l'Italia cos'è fondamentalmente? È come se fosse una famiglia. La famiglia che fa? Tiene un budget e lo deve spendere.
Ma che c'entra il budget?
No, c'entra, il budget è quello. Quindi avendo un imprevisto, il terremoto, che si fa? Se il budget è quello, che faccio?
Sì, ma non è quello il punto, non è quello. Allora...
devo aumentare le tasse, come
ma guardi, che allora
hanno
si potrebbe parlare
hanno
di hanno aumentato la benzina, ma non è che l'alternativa era o aumentiamo la benzina o annulliamo la parata del 2 giugno.
No,
è troppo facile,
però
Antonio,
venivano attinti delle risorse, non facendo
ma non
una
è così, non è così, Antonio, non è così, perché
ma
comunque
quello è, mi scusi,
ma non è vero, ma non è così come dice lei.
Scusate, in commissione difesa è venuto il rappresentante dei militari a spiegare che a 3 giorni dalla filata hanno già speso tutto,
quasi tutto.
Qua hanno già montato tutte le strutture, hanno impegnato gli uomini, quindi non c'è neanche più nulla da risparmiare.
Carlo da Brindisi.
Buonasera, mi sente?
Sì, dica.
Io vorrei dire qualcosa a proposito delle affermazioni di Buffon.
Numero però, uno Buffon, questa sera sì, è il mio numero uno assoluto.
Se te piace così.
Assoluto però, Buffon.
Luciani, mi consente di dire una piccola cosa a proposito del discorso che ha fatto prima Giovanardi sui magistrati. Sì. Io credo che quando la magistratura fallisce in un processo, ha fallito prima la politica.
Che c'entra la politica in questo caso? Scusi.
Le spiego subito.
Ma in questo caso la politica non c'entra nulla, perché se c'è una vicenda che è stata politicizzata poco è stata quella di Vignano, guardi, zero quasi.
Mi consente di finire il ragionamento?
Sì, qual è il ragionamento? Diciamo, chiamiamolo ragionamento. Comunque.
Vabbè, è semplicissimo. I magistrati applicano le leggi, no? Le leggi le fanno i politici, quindi se i politici fanno di tutto per
lei
creare
sta parlando
leggi
del fatto che sì, ma ho capito, lei ha ragione su questo.
Si contraddicono.
Su questo però devo dire Carlo, lei ha ragione, perché in realtà è vero, probabilmente nella vicenda di Rignano, oltre alla protervia, io non sono d'accordo con Parenzo, sono d'accordo con Giovanardi, oltre alla protervia di qualche magistrato che a tutti i costi vuole continuare le indagini nonostante le evidenze, c'è anche la farraginosità, il fatto che un'indagine si può riaprire in realtà in Italia in qualsiasi momento.
No,
non c'è
ma non è vero.
Ma come no? Chiara da Pisa, buonasera.
Ma non è vero.
Buonasera.
Dopo il terzo grado di giudizio
buonasera,
si può riaprire nulla.
Sì, la sentiamo, dica.
Allora, Cruciani, ti volevo dire una cosa.
No, ci diamo del tu,
mi conoscete?
Ci siamo mai incontrati.
Sì, sono un giovanotto come me, ascolta.
Sono un giovanotto come me, veramente non sono
quanti
troppo giovanotto,
lei,
45
signora?
Anni.
Io ho 28 anni.
Io ne ho 45, per cui c'è una qualche differenza.
Sei un giovanotto, ascoltami
sono
bene, apri bene
ascoltami
le orecchie.
Mi ascolti bene, perché mi date
allora,
il tu?
Perché vi conoscete?
Vabbè, no, non la conosco.
Che ne sai te?
È uguale.
Allora, accendo la televisione l'altra sera,
sì,
ti vedo uno che parla tutto sì, compito della storia e dico, ma questa voce la conosco.
Eccolo,
questa
allora,
voce suadente così.
C'è qualcosa in contrario?
Sotto, sotto ci viene scritto Cruciani, shock. È stato uno shock.
È stato
allora,
uno shock.
Ma perché è stato uno shock?
Scusi, noi stiamo parlando però, per carità, va benissimo, qua la zanzara si può dire tutto in qualsiasi momento. Però insomma adesso che lei ci debba comunicare le sue impressioni per avermi visto in televisione.
Ma è stato uno shock perché?
Ma mi hanno chiamato, che sapevo io un po' mi inventare. E a me mi hanno chiamato, mi hanno detto parla di quello che io te lo dico. È un consiglio così, prendilo.
Ma hanno chiamato, ha chiamato lei, noi l'abbiamo richiamato.
Ma perché l'ha stupita che cosa? Cioè come se lo immaginava Cruciani dalla voce, come lo immaginava?
Allora io me lo immaginavo, alto.
Sì.
Ma tutto con un viso bello disteso, un giovanotto ben messo e te lo trovo, alto sì, rinseccolito, ma io dico no, ma mangia Cruciani, ma te lo danno da mangiare. No, perché
questo
se
è
no
centralino,
sembra che
questa è la chiara dimostrazione, io la ringrazio, è la chiara dimostrazione.
No, si era fatta un'idea di te, evidentemente
esatto, è la chiara
poi
dimostrazione
vedendoti
che il nostro centralino non filtra le telefonate,
chiaro.
Per cui quelli che ci dicono voi scegliete le telefonate, eccetera, tutto falso, tutto finto. Qui le telefonate non le
comunque,
filtriamo.
Il parere dell'ascoltatrice va rispettato. Cioè,
no,
lei dice, ti potremmo coinvolgere in questa discussione anche Giovanardi.
Non gli interessa
cioè,
Giovanardi.
Dice, noi immaginavamo un uomo molto più magro, ma bello, e invece l'ho
ma
trovato.
Ma bello non l'ha detto, non ha detto bello brutto, non adesso, per correttezza vabbè, queste cose non
è un bell'uomo secondo lei il signor Cruciani?
Ma non mi appassiona l'argomento. No.
Però saprà giudicare se un uomo è bello brutto.
Oggi
no?
Giovanardi è un po' meno spiritoso del solito perché il terremoto ha colpito
vabbè,
le sue
ovvio,
terre
le sue
ed è normale che sia.
E anche possiamo dire e anche la sua famiglia possiamo dirlo? Non vorrei violare una cosa della sua vita privata.
Ho i miei consuoceri cascata da casa, quindi sono sfollato.
No, non volevo entrare nella sua vita privata, per dire che ha colpito.
Non è un mistero.
No, però
non stai rivelando il settimo.
No, però posso battagliare con Lorenzo Giovanardi su molti temi, però non siccome l'aveva detto prima di entrare che anche la sua suocera vive nella tenda, mi sembrava un dato, no, una cosa comunque.
No, la suocera, i miei consuoceri.
I suoi consuoceri.
Lores da Vicenza.
San Felice hanno avuto la casa, adesso vivono in tenda.
Lores da Vicenza, un attimo.
Mi sta a sentire?
Sì.
Non conosco nessuno emiliano. Sono andata poche volte in Emilia, ci sono passata.
Sì.
Però io sono triste dalla mattina alla sera, dalla sera alla mattina. Cosa fa ancora in giro quella cariatide lì di Giovanardi?
No, ma perché
no,
bisogna
perché
dire
queste cose?
Perché proprio gratuite, robe gratuite.
Guardi,
e inutili. No, inutili. Attacchi
che
stupidi.
Noia.
Stupidi e gratuiti.
Avanti, su.
Si discute di idee.
Parli di qualcosa di serio. Si combatte sulle idee,
non
si insultano le
persone.
Dategli anche l'appello, fategli dire la sua idea oltre.
Ma sì, ha ragione. È l'unica volta che le do ragione, guardi, Giovanardi. Allora state a sentire, del 2 giugno.
Sì.
Io, a parte il fatto che io non sono italiana, sono vicentina, non ce ne frega niente a nessuno.
Cosa vuol dire? Invece guarda che sono vicentino anch'io, io sono, scusi.
A fare la parata, a fare la parata. L'altra cariatide del Presidente della Repubblica dovrebbe mandarla attraverso le macerie.
Ma sono vicentino anche a me. Io sono di Fara Vicentina e quindi sono maiagati anche a me. Fara di Bonollo, un marciolino.
Non passi da Tiene perché. Guardi,
io sono Fara Vicentina e Tiene non e passi, conosco.
Ho tutti i parenti lì
e le assicuro che tutti i miei parenti si sono sempre sentiti veneti e italiani. Chiaro?
Beh,
e quando io vedo il grappa e quando vedo le montagne in cui decine di migliaia, non solo di veneti, ma anche di pugliesi, di calabresi e la brigata Sassari sull'altopiano ci hanno rimesso la vita anche per noi veneti, mi emoziono moltissimo. Quindi sono orgoglioso di essere veneto e di essere italiano.
La zittita, signora. Su questa
ragione, non c'è nessun diritto. Allora, noi qui veneti ce ne ricordiamo tutti. Mia madre non ha visto il papà, ha capito? Perché la nonna era incinta e nata e papà è morto in guerra.
Hanno aperto le gabbie.
È l'ora delle telefonate in convenzione.
Lei sa, Giovanardi, noi abbiamo delle telefonate in convenzione con il Ministero della Salute. Cioè, è mutuabile questo servizio. Ci sono una serie di persone che per motivi mentali, insomma, vivono negli ospedali e telefonano e questa telefonata viene offerta dal Ministero della Salute, è un servizio che Radio 24 La Zanzara offre agli ospedali, ad alcuni ospedali italiani.
Noi l'abbracciamo, signora.
L'abbracciamo forte, chiamiamo gli infermieri e ci auguriamo che presto si risolva. Le 20
portano Fabio da Milano,
Fabio.
Mi sentite questa volta?
Sì, la sentiamo. Speriamo. Molto bene, signor Fabio.
Allora, Napolitano Monti e da ieri anche La Zanzara sono fuori dall'attualità della vita reale. E sì, per quello non capisci, Cruciani, che il 2 giugno non si festeggia con 17 morti in una stanza della stessa casa Stato e nell'altra fa il festino di celebrazione.
Vabbè, è la sua opinione, Fabio, è la sua legittima opinione.
Non è la mia opinione, è l'opinione della gente, perché io sto sentendo tutta la stampa italiana.
L'opinione
tutta
della
la stampa italiana fa sondaggi, il 90% di italiani la pensa così.
Ma a me non me ne frega nulla dei sondaggi che fa fatti dalla stampa italiana, non me ne frega niente, ha capito o no?
Scusa, ieri per la trasmissione che avete fatto di
Ma io non devo chiedere scusa a nessuno.
Ieri Parenzo e Antinori hanno offeso la gente, Giorgio, che chiamava per spiegare questo concetto, questa veniva ridicolizzata nella trasmissione di ieri con 17 morti. Tutta la stampa italiana sta facendo delle trasmissioni di soccorso e di informazione.
Sì, di soccorso.
Ieri Parenzo e Antinori ridicolizzavano.
Non
è inutile che tagliate me.
Abbiamo la pubblicità per forza la pubblicità.
Non abbiamo ridicolizzato.
Poi torno con lei.
Posso rispondere? Scusa, Parenzo, però
non ho ridicolizzato proprio nulla.
Pubblicità.
Zanzara! C'è una zanzara tigre.
Eccoci qui, 800 24 00 24. La Zanzara, mi chiamate di nuovo l'ascoltatore di prima, per favore, perché voglio continuare. Non volevo.
È che non è sospeso.
Andrebbe sospeso?
No. Faccio. Ho presente che chi, alzando la voce, contesta il 2 giugno, e cioè un momento di solenne in cui tutti gli italiani si ritrovano attorno alla Repubblica, per il fatto che il Gay Pride è stato confermato, non c'è stata una parola di critica.
Ma andrebbe annullato una festa?
No, guardi, spero.
Com'è quella del Gay Pride a Bologna?
Hanno detto che sarà anche quello un pochino più sobrio rispetto agli anni scorsi. Io gli ho sempre consigliato in effetti di fare queste manifestazioni con un po' di sobrietà, evitando le piume, le penne, gli insulti alla Chiesa, perché secondo me non sono funzionali agli obiettivi.
Che non danno fastidio un po' di piume, un po' di penne?
Ho detto che se
drag queen,
liberi di farlo. Sì. A me hanno detto partecipa, io ho detto quando non ci saranno più le penne, le piume, i chicchirichì e le offese alla religione e al Papa, non
c'è qualche slogan, Giovanardi, se ne dicono tanti. Contro i magistrati pure voi avete detto un sacco di cose.
Questo è il mio consiglio.
C'è il vilipendio anche alla magistratura e c'è il vilipendio alla religione.
Ci mancherebbe altro che io volessi vilipendere
la magistratura. Appunto, però anche voi.
Ricordo anche che, tornando al terremoto, l'accusa che viene avanzata è omicidio colposo. Quindi, parlandosi di omicidio, io ho sentito oggi alcune polemiche molto forti. Quando in quella fabbrica sono morti gli operai, è morto anche l'imprenditore, era dentro anche lui. Allora siamo sempre lì. Se si dà
i morti sono morti, non è che sono.
No, non è che abbia mandato. C'è il padrone delle ferriere che manda.
Ma chi l'ha detto? Certo.
In alcune reazioni che ci sono state, in alcune
dichiarazioni che ci sono state molto forti e molto pesanti, ci dimentica che in Emilia, nella nostra struttura, l'imprenditore è dentro a lavorare con gli operai,
certo,
rischia esattamente con gli operai, quindi l'accusa di omicidio colposo diventa un'accusa.
Beh, quello è per la costruzione, però, eventualmente per come è stato costruito un capannone, se sono state rispettate le norme, le regole.
Sì, ma poiché a Modena non sono morti nel momento in cui è avvenuto il primo terremoto,
sì,
sono morti molti nel momento in cui erano le verifiche in corso,
sì,
quindi nel momento successivo, io consiglio soltanto, credo di poterlo fare come cittadino italiano, che questa indagine abbia una prudenza tale
comunque
da essere fatta in fretta.
Sì, quello l'abbiamo già detto. Il magistrato capo di Modena ha detto che la politica industriale a livello nazionale sulla costruzione di questi fabbricati è una politica suicida.
Ecco, vede, allora, quando per esempio
il
procuratore capo parte con questa premessa...
Beh, la premessa avrà delle carte, lo dirà in base a...
No,
delle...
questa è una valutazione su tutta la politica industriale.
Politica, questa è una valutazione politica...
Che spesso sono fatti degli
abusi,
delle donne.
Già, è già un retropensiero che mi inquieta.
C'è sentenza già scritta.
Perché è un retropensiero che mi inquieta.
È inquietante
perché non mi va a vedere nel singolo caso se la fabbrica è stata costruita
ma
bene o male,
ma giudici sulla politica industriale
già partendo dicendo che è suicida, quindi vuol dire che lui giudica già che tutto quello che è stato costruito in Italia è stato costruito male e è oggetto di reato.
Dunque il produttore capo di Modena rischia di provocare gravi danni con questo tipo, con questa impostazione,
diciamo. Un'impostazione è un magistrato che dà un giudizio politico, è un giudizio politico che fatto da un politico ha un senso, fatto da un magistrato che apre un'indagine a Modena su casi specifici, mi dà già l'idea che si parta con qualche pregiudizio.
Ma poi ci vorranno le prove.
Abbiamo recuperato Fabio da Milano. Oggettivamente un procuratore capo di Modena non si dovrebbe occupare di quella che è stata la politica industriale italiana degli ultimi 20-30 anni. Dovrebbe occuparsi di casi... La frase è questa, a me non me ne frega niente poi. La frase è questa. La politica industriale a livello nazionale sulla costruzione di questi fabbricati è una politica suicida. La politica industriale a livello nazionale è una politica suicida. Oltre al fatto che rovinano il paesaggio, cosa c'entra il paesaggio? Questi capannoni prefabbricati sono stati fatti con l'ottica del risparmio, ma ora paghiamo il risparmio nelle costruzioni con un prezzo di gran lunga superiore,
vuol dire,
che si calcola con vite umane.
Letta complessivamente vuol dire che
che ne sa il procuratore capo di Modena di quella che è stata la politica industriale sui capannoni? A meno che io non sia un esperto della costruzione dei capannoni in tutta Italia.
No, ma forse vuol dire che costruire a basso costo strutture come queste,
ma lui deve giudicare.
Beh, se c'è un'inchiesta che è stata appena aperta, evidentemente
deve giudicare singoli fatti, non la politica industriale italiana.
Comunque
io questo ti dico,
non viviamo in uno stato di una
terremoto show,
quindi.
Terremoto show su Blob.
Gli imprenditori che hanno avuto successo non sono stati sempre i più bravi, ma nella maggior parte dei casi i più furbi, i più spregiudicati, i più tangentari. Quali sono i politici che hanno avuto più successo? Non sempre i più bravi, ma quelli che più si sono votati al compromesso, hanno svenduto il loro ruolo, hanno fatto pagare 10 volte tanto quelli che potevano pagare 10 volte meno. Quali sono gli banchieri che hanno avuto più successi? Quelli che hanno, cominciando da quello del Banco Ambrosiano per finire all'ultimo della Banca Popolare di Milano, mi pare che sia l'ultimo, che sono dovuto andare a finire
partito, sul terremoto è partito dal Banco Ambrosiano.
Quali sono i finanzieri che hanno avuto successo? E così a scalare. Alla fine, quali sono i giocatori che hanno vinto lo scudetto? Eccoteli qua.
Non sto facendo una proposta e men che meno una proposta che viene dal governo, ma è un desiderio che qualche volta io, che pure sono stato molto appassionato di calcio tanti anni fa, quando il calcio era il calcio, un desiderio che qualche volta dentro di me sento. Se per 2-3 anni, per caso, non gioverebbe molto alla maturazione di noi cittadini italiani una totale sospensione di questo gioco.
Ecco.
Questo era Monti sul calcio.
Beh, interessante, una provocazione utile.
Ma quale
Monti? Una
provocazione deve fare provocazioni?
No, una
riflessione
interessante, visto il coinvolgimento dei
Giovanni,
club.
Mi aiuti lei su
dei
questo?
Club.
Mi aiuti lei su
Beh, le aziende che rubano in alcuni casi si chiudono, Le
ma
aziende che
guardate,
se il mondo del calcio ha detto una cosa impopolare, Monti.
No, ma anch'io dico una cosa
impopolare. A me piacciono i politici o i tecnici un po' impopolari.
Io se fossi sarei stato ancora più impopolare dicendo, come con Monti parafrasando un po' Di Pietro, chiudiamo il calcio, chiudiamo le banche, chiudiamo le imprese, chiudiamo il commercio, così siamo sicuri che non ci saranno più.
Ma non è così. Ma non è così.
Fabio, da Milano scusi, l'abbiamo recuperato.
Ma scusi, i club, ma i club sono delle aziende.
Ma
cioè,
che
il calcio è una,
secondo voi c'è una parte
se
del
un'azienda
mondo,
ruba, se un'azienda normale ruba, a un certo punto viene chiusa, no?
Secondo voi c'è una parte del mondo
o no?
Secondo voi c'è una parte del mondo in cui dagli Stati Uniti, precedente degli Stati Uniti, alla Russia, alla Germania, in cui un precedente degli Stati Uniti possa dire noi adesso eliminiamo tutti i campionati di baseball
perché ci
o di
sono,
rugby perché ci sono stati dei casi di corruzione.
Ma c'è un procedimento penale in corso.
Ma
che c'è
un procedimento penale in corso?
Ci sono delle società che hanno bilanci falsi.
Tu non sai quello che
società
dici,
di calcio che hanno bilanci falsi. Se lo consideriamo un'azienda come tutte le altre, le aziende che sono tecnicamente fallite chiudono. Non è che devono avere.
Converrete con me che c'è un'informazione scorretta, falsa. Allora chiudiamo tutti i giornali.
Cioè, vabbè, Monti che frase ha detto? Populista, ridicola. Mi dica una definizione della frase di Monti sul calcio.
Sicuramente poco meditata.
Poco meditata.
Sì, no, l'impressione mia è che purtroppo, sì, ma vale per il sondaggio sul 2
poco
giugno,
meditata,
che poi magari dopo che la sfilata verrà fatta, ci sarà la gente, ci saranno il giudizio cambierà. È che c'è la ricerca di quello che il politico di turno, compreso Monti, che adesso fa anche il politico, ritiene che sia popolare. Lui avrà calcolato che dire davanti agli scandali chiudiamo per 2 anni sia una cosa che dà consenso e l'ha detto.
Fabio,
perché
allora
è talmente fuori dalla realtà.
Beh, non dà consenso,
abbiamo
esattamente il contrario.
Abbiamo recuperato Fabio.
Che...
Abbiamo recuperato
ma
Fabio.
Fuori dalla realtà, per il semplice fatto che non può passare su tutta la stampa ieri queste dichiarazioni sul calcio quando ci sono 17 morti in Emilia.
Ma allora, io non ho capito, su Fabio, secondo me, io vado ai pazzi. Cioè, secondo lei, siccome ci sono stati 17 morti, che io rispetto al massimo, ci dobbiamo tutti quanti chiudere dentro una stanza e pregare?
No, si va lì a
allora,
cosa
non ci
posso dire una cosa?
Mi faccia parlare con me, con Fabio.
Voglio parlare anch'io.
No, allora...
Si va a celebrare lo Stato lì a farsi vedere
fermiamo il paese per quanti giorni bisogna fermare il paese per quanti giorni bisogna fermare il paese, chiudere le televisioni, non parlare, non fare nulla per quanti giorni
è stato in Emilia in questo momento.
Come?
Oggi non c'è nessuno dello Stato in quel paese in questo momento.
Non c'è nessuno, c'è più troppa gente su.
Posso fare una domanda, signor Fabio?
Signor Fabio, il presidente della Repubblica dice festeggeremo in modo sobrio.
Signor Fabio,
le posso fare una domanda?
Lei sa che ho fatto delle battaglie perdute, ma perché ogni anno in Italia muoiono circa 500 giovani nelle stragi del sabato sera, circa 10-15 ogni fine settimana. Non sono neanche riuscito a far chiudere le discoteche alle 4 del mattino, perché mi hanno sempre detto che...
Stiamo parlando
di 500 ragazzi morti all'anno.
Cioè, lei dice, capito, più grave.
E allora perché continuiamo davanti a questa strage a tenere aperti i posti di divertimento? Ma perché?
Meno male.
La vita è fatta così e sicuramente si devono prendere tutte le cautele per limitare questo tipo di drammatici avvenimenti.
Ma non si possono
chiudere le strade perché ci sono 4.000 morti all'anno.
Pubblicità.
Certo.
Zanzara! C'è una zanzara tigre.
Eccoci qui, allora, qualche domanda prima di lasciare Giovanardi su cose che non riguardano il terremoto. Cosa hai preparato, caro Parenzo? Cosa hai scritto lì?
No,
cosa
io
hai scritto?
Volevo capire, c'è stato questo bellissimo studio della fondazione di Rodolfo De Benedetti e dallo studio di questa fondazione risulta che il 30% di persone hanno la possibilità di essere discriminati.
Non sai sintetizzare.
30% di possibilità in meno di essere chiamati da un'azienda se sei omosessuale. Questo è il risultato.
Ma ho letto i riassunti di queste cose e poi sono andato a vedere la ricerca che non dice esattamente così.
Come no?
No.
Mandato dei curriculum, finti per cercare di capire
strano.
Se c'era la discriminazione.
Io oggi mi sono fatto mandare dal prefetto Pecoraro la cartina di Villa Adriana e della famosa discarica, perché tutti i giornali italiani hanno detto che era una follia mettere una discarica dentro Villa Adriana.
Io non ho detto nulla.
Io sono andato a vedere dal satellite e oggi ho scoperto che c'è Villa Adriana, poi c'è la fascia di rispetto, 1,5 km.
Beh,
dopo
ma che c'è Villa Adriana con lo studio della
fascia? Ci passa un'autostrada in mezzo, un'autostrada, la Roma, l'Aquila è lì in mezzo all'autostrada, e quindi fra Villa Adriana e proprio non c'entra assolutamente nulla.
Ma il dato è questo qui, 30% di possibilità in meno di essere chiamati in un'azienda se sei omosessuale. Su questo dato non è che si può discutere.
Secondo me non è vero.
Questo è il dato elaborato dalla
a leggere la ricerca, non emerge così.
Cioè, non esistono discriminazioni, secondo lei, per esempio?
Allora,
ragazzi, io non lo so.
Le faccio vedere
nella
la ricerca.
Mia, sì, la leggiamo la prossima volta che vengo, la leggiamo assieme quello che dice.
Dice questo?
Nella mia esperienza
sì.
nelle aziende, eccetera, eccetera, sì. questa discriminazione che viene addebitata non.
Non esiste.
Non vedo, io sono sempre anglosassone,
sì.
dovrebbero dirmi dove e quando, nella politica, nel governo, nell'impresa, nella
viene
moda,
eccetera,
c'è la discriminazione. Io vedo che, per esempio, in certi ambienti, tipo quello dello spettacolo o quello della moda, anzi, il fatto di avere una sensibilità di quel tipo viene assolutamente apprezzato e gran parte di quelli che sono
sì.
i leader di quegli ambienti sono palesemente, dichiaratamente omosessuale. Mi viene in mente Dolce Gabbana, per dire.
Dunque, paradossalmente, lei quindi, dice è al contrario. Cioè,
in certi settori, guarda, lo spettacolo
è più,
moda,
è più conveniente
essere omosessuale.
È così. C'è una sensibilità particolare, ma non ho mai visto in Italia.
Cioè, diciamo la verità, sono favoriti.
No. Non ho mai visto nessuno contestare
detta così,
né a Dolce, né a Gabbana, né a altri famosi stilisti il fatto di essere omosessuali. No.
Dunque, sono favoriti il fatto
no.
di.
Non ho detto
se
che
lei
sono
dice
favoriti.
In alcuni ambienti
ho
non c'è discriminazione.
C'è una concentrazione particolare in alcuni ambienti e questo non è mai stato contestato, che non ho mai sentito né sui giornali né sulla stampa da nessuna
cioè,
parte.
Gli eterosessuali sono discriminati in alcuni ambienti?
Tipo nella moda?
No. Questo non è
nella moda sono
prendo solo atto che c'è. Una particolare presenza di stilisti che palesemente sono omosessuali, ma qualcuno mi dovrebbe dimostrare, da Dolce a Gabbana ad altri grandi nomi, dove sono stati discriminati nella loro attività imprenditoriale o in altre
quelli sono casi di eccellenze, poi ci saranno invece tanti lavoratori comuni che secondo lo studio della Fondazione
De Benedetti. L'Italia è un paese in cui vengono discriminate le donne. Molte volte vengono discriminati e si fa mobbing anche sulle persone eterosessuali.
Addirittura, succede... mobbing sugli eterosessuali?
Cioè,
da parte di chi?
Perché no, eterosessuali?
Su lavoratori che non sono omosessuali. Perché?
Perché?
Queste perché? Perché ci sono i capi ufficio che...
Omosessuali?
No, non c'entra la roba. Infatti, voi avete questa ossessione del sesso.
No, ma è lei che lo dice.
Purtroppo, non sto dicendo questo. Sto dicendo...
è un'ossessione.
Sul Corriere della Sera per 5 anni... Il,
cioè, no, lei ha detto molte persone eterosessuali ed è lei che ha detto
ma sono discriminate non perché sono eterosessuali
non
c'entra niente il sesso
e lei l'ha detto
perché nei luoghi di lavoro molte volte c'è mobbing o ci sono forme di discriminazione o ci sono capi che invece di avere una visione positiva rispetto ai collaboratori donne o uomini omosessuali che siano si comportano in maniera scorretta. Ora, che questa
il
maniera
lavoro viene negato ai gay, no? Secondo lei no, assolutamente no.
Secondo me no.
Quindi questo studio
non c'è nessun tipo di discriminazione.
Secondo me il lavoro
anzi, in alcuni mestieri, guarda, in alcuni ambiti sono favoriti. Questo lei ha
neanche
detto.
Questo ho detto.
Come no?
Come no?
Ho detto che c'è una
citare il povero Dolce, il povero Gabbana.
Concentrazione in questi settori, non è che siano favoriti.
È facile per un eterosessuale entrare nel mondo della moda? Nel mondo della moda è facile per un eterosessuale?
Diciamo che nel mondo della moda sono particolarmente rappresentati, è un dato di fatto.
Per un eterosessuale?
Per un eterosessuale.
Certo che può entrare, ci sono dei bravissimi stilisti eterosessuali che stanno nel mondo della moda, però io vorrei che si passasse sempre all'anglosassone all'indicazione di dove, come e quando una persona è stata discriminata.
Lei non ha mai avuto notizie di questo.
E colpire duramente la persona,
benissimo,
l'imprenditore, che discrimina un'altra persona, o perché donna, o perché omosessuale,
bene,
o perché interista, o perché milanista.
Traffico!
O
perché... Eccoci qui, chiudiamo con Carlo Giovanardi 800 24 00 24 con una considerazione sul fatto che il Papa andrà a Milano. Qualcuno addirittura ha detto in questi giorni che bisognerebbe annullare la visita del Papa a Milano per risparmiare dei soldi.
Beh, con tutti i problemi che c'ha il Papa
facciamo,
in questo momento, forse, no?
A proposito, ma le carte che escono dal Vaticano, secondo lei è normale oppure bisognerebbe punire severamente il signor Nuzzi o chi Repubblica? Non faccia così, non resti così basito.
No, perché non so il meccanismo di come siano state prelevate, se c'è ricettazione o se non c'è ricettazione.
Ma l'ha colpita tutta questo
certo,
questo dietro le quinte
però,
del Vaticano?
Secondo lei,
questi...
voglio dire, si possono pubblicare tranquillamente le carte private del Papa, no? Mi sembra che non ci sia problema, o no?
Beh, mi sembra di capire che da quello che dice la sala stampa vaticana la pensano diversamente. Che loro
la sala stampa vaticana,
però è uno stato estero. Il deputato della Repubblica Italiana, Giovanardi, che dice
di ricettazione.
Sì, questo è uno stato estero, lo dice. Questo lo dice uno stato estero.
Sì.
Paragonabile a qualsiasi stato estero.
è,
no?
È un loro punto di vista. Probabilmente si andrà anche per rogatori internazionali,
ecco,
immagino.
Che il Vaticano ha sempre rifiutato. Che il Vaticano ha
ma
sempre
il Corriere della Sera che pubblica queste cose qua è normale.
Il Vaticano ha sempre rifiutato rogatori internazionali. Un esperto tale, e credo che anche un esperto di diritto canonico di internazionale, deve studiare una settimana il caso per poter dare dei giudizi.
Spesso il Vaticano ha rifiutato.
Però mi scusi, il Corriere della Sera che pubblica con il suo settimanale ampi stralci delle lettere è un'operazione secondo lei giornalistica appunto, oppure c'è qualcosa
da dire? Io ho qualcosa da dire sul giornalismo italiano. Ho visto queste lettere, ho visto il Corriere della Sera e tutta la vicenda Formigoni, quello che sta facendo.
Questo è un altro discorso.
Perché
è collegato?
Ma vanno puniti secondo lei o no questi che hanno preso le carte, anche se le hanno ricevute dal maggiordomo?
Di deve studiare il diritto canonico per vedere se ricettazione una regione, e se no il diritto canonico, il diritto internazionale, per vedere se in effetti sono stati commessi o non sono stati commessi dei reati. Perché se uno ha rubato e poi qualcuno gli ha comprato la roba e quindi
se il maggiordomo il maggiordomo ha passato le carte a Nuzzi,
se è frutto di un fuoco, se uno ruba una cosa e uno fa ricettazione perché gliela paga, lasciamo stare la parola.
Anche gratis.
Ha pubblicato delle notizie.
Infatti c'è la differenza.
Bisogna vedere. Senta, a proposito di Milano, di Pisapia, il Papa arriva a Milano proprio nel momento in cui viene annunciato che il Comune di Milano aiuterà anche le coppie
gay.
Insomma,
è una cosa stravagante.
I conviventi,
perché, il Comune di Milano fa passare il principio che chiunque sta in due.
Sì.
Può essere anche zia e nipote, la suora con un'amica, i due studenti che studiano insieme.
Possono essere
due
aiutati.
Basta che facciano una dichiarazione in cui dicono che hanno un rapporto affettivo
e immediatamente
acquistano un diritto rispetto alla persona sola. Per esempio, c'è l'ottantenne solo che ha bisogno.
Che discrimina le persone sole.
Certamente.
No, ma non è
le persone
così,
sole
però,
vengono immediatamente discriminate.
Non è così.
Ma vengono discriminate anche le persone regolarmente sposate. Perché passo il principio che basta fare una dichiarazione.
Sì.
Io ho un rapporto affettivo. E vengo.
Non è così.
No, perché dimostrarlo. C'è un piccolo problema, che chi va a dimostrare dentro una casa se il rapporto affettivo c'è o non c'è? Cioè noi ci mettiamo su un piano che per seguire mode ideologiche non ci porta da nessuna parte, se non probabilmente vedrete che nelle città universitarie il numero degli studenti che dichiareranno di avere un rapporto affettivo fra di loro aumenterà a dismisura.
Cioè, perché sarà un numero di gay dichiarati molto superiore.
Il rapporto affettivo non è mica gay,
Vabbè, ma insomma, tra due persone dello stesso sesso sarà pure
ma
un
non
rapporto.
È che se io e
rapporto
Cruciani
affettivo
dichiariamo
un rapporto
d'amicizia.
Ma non scusate, i memores domini
che abitano, di Formigoni
che abitano tutti nella stessa
Formigoni
che sono, e che hanno un rapporto di
che
amicizia
fatto
fra di loro
un voto di povertà
assieme.
E hanno fatto un voto di povertà,
allora, sono gay,
e hanno fatto un voto
sono
di povertà,
gay,
e hanno fatto un voto
sono
di povertà,
gay,
no.
Hanno un rapporto
hanno
di amicizia
di
e di solidarietà fra di loro, hanno un rapporto affettivo fra di loro che non è un rapporto gay.
Grazie a Carlo Giovanardi. Davide da Reggio Emilia, fra poco un altro ospite. Davide, buonasera.
Sì, ciao, buonasera. Niente, io volevo solo dare la mia testimonianza del terremoto in Emilia. Sono andato oggi da quelle parti perché ho fatto il militare da quelle parti e ho avuto l'impressione che i media non dessero un quadro realistico della situazione, che è meno grave di quella che i media oggi stanno in qualche modo descrivendo. La zona non è devastata dal terremoto, sono crollate case fatiscenti e molto vecchie, però tutta la popolazione in teoria abita in case che sono perfettamente stabili in piedi. E
ma
la paura
è
che
certo, non è una cosa che riguarda tutta lei dice la maggior parte delle case sono rimaste su, cioè per fortuna per fortuna.
Sì, per fortuna, però si parla di un terremoto devastante che paragonabile a quello dell'Abruzzo non è.
Ma no,
non
ma il numero di morti è lì a testimoniare.
Come potenza.
Ogni cosa è devastante quando ci sono dei morti, quello è evidente, però io non credo nemmeno che qualcuno stia ingigantendo il problema,
ma
francamente.
Ma come si fa a dire una cosa simile?
Detto questo, però, il annullare tutto e sospendere qualsiasi cosa perché ci sono dei morti per un terremoto è una cosa che secondo me non sta né in cielo né in terra. Cioè, non ne capisco il motivo, francamente. Davide, grazie. Roberto da Cuneo.
Buonasera, Cruciani.
Dica.
Ma quello che ho avuto il dispiacere stamattina di sentire Travaglio e Bonanni pontificare su questi
Bonanni,
Bonanni? C'entra Bonanni, perché anche lui pontificava su questi capannoni.
Ah,
sui
capannoni a Bonanni della CISL, il segretario della CISL, sì, il segretario della CISL.
Esattamente. Sì. Perché ovviamente non costruiti a norme. Travaglio ha rincarato la dose dicendo imprenditori senza scrupoli, tutte nelle marce, o quasi la maggior parte. Dico, ma di che cosa stiamo parlando? Questi
che titolo hanno per mettere in giro queste voci. Ci saranno delle inchieste, poi i capannoni, se eventualmente sono stati fatti male, si vedrà, ma non è ammissibile che in Italia dei personaggi che non hanno nessuna esperienza lavorativa, perché Bonanni mi risulta che abbia lavorato qualche giorno agli inizi di carriera e basta, Travaglio, un capannone non l'ha mai visto neanche col binocolo, ma che cacchio, di cosa stiamo parlando? Questa sì, gente non deve avere il permesso di dire cose del genere.
Il permesso, per fortuna, ce l'hanno e va bene così, che già si siano scritte no. sentenze sui capannoni, su questo non c'è dubbio. Poi no, voglio dire, ci sono anche degli esperti che giudicano il fatto che i capannoni sono venuti giù con troppa facilità, insomma, anche senza appunto. Inchieste approfondite si può dire che sicuramente in alcuni casi sono stati costruiti dei capannoni in modo non proprio ortodosso,
senza rispettare le
questo
norme,
questo si può dire come bravo. Impressione bravo. Dopodiché io non direi mai come ha fatto il
procuratore capo,
di Modena, attaccando tutta la politica industriale che ha provocato quello che ha provocato. Questo mi sembra francamente eccessivo da parte di un magistrato. Abbiamo con noi Massimo Polledri, deputato della Lega Nord.
Eccolo, buonasera.
Ben trovati.
Che è anche neuropsichiatra.
In mezzo ai due ladroni, come va? Come va?
Bene.
Ma lei è di Piacenza, è venuto da quelle zone?
Io sono di Piacenza.
Piacenza, cose meno gravi, mi sembra.
Cose meno gravi, sì. Qualcosina a Fiorenzuola, un po' di paura, ma...
È andato lì alle Manno oggi, ho visto, in quelle zone, ha visto, spalava, faceva.
Dalle nostre parti? No, non l'ho visto, io mi sono fermato un
po'
prima.
Mi ha fatto piacere comunque vedere il sindaco di Roma impegnato lì nella padana.
La solidarietà
non ha confini.
Non ha confini, avremmo fatto lo stesso noi con Alemanno, sicuramente.
Sì? Certo, volontari padani hanno spalato la neve quando c'è stato il dramma a Roma.
Volontari padani sono un po' meglio organizzati nei confronti della neve. No, ma notavo l'accanimento terapeutico nei confronti del povero Giovanardi.
L'accanimento terapeutico.
No,
io
no, io lo difendevo, un po' lo difendevo, era lui che lo attaccava pesantemente. Va bene.
Ma lei che è uno psichiatra, mi spieghi, ma il concetto di padania non è un po' una psicofollia, cioè una po' una follia, no? Lei è un medico, è uno scienziato, è un uomo di scienza, no? Il Dio Po, ad esempio, ma lo chiedo proprio al medico Polledri, non al deputato della Lega. Cioè, parlare di Dio Po non è un po', come dire, no?
Per fortuna non ne parliamo più da un pezzo di Dio Po. Però
è contento?
Non sono mai stato felice, ma non ne abbiamo mai parlato.
Come Bossi, l'ampolla? Lo cerimonio dell'ampolla, amico mio!
L'ampollina era un rito, un simbolo, un passaggio.
Roba folle, dai.
Infatti i giornalisti ce la facevano vedere tutti i minuti. Ma questa l'identità è una cosa fondamentale, senza identità c'è la patria.
Però diciamo,
c'è
in questi anni possiamo dire che
quindi,
in questi anni
la Padania ha avuto un effetto terapeutico.
Ha avuto un
effetto terapeutico, perché se tu non sai chi sei, non sai dove vai, in qualche modo sei dissociato, e il fatto di avere un'identità, un carattere, un modo di esprimersi, di riconoscersi, anche quindi con un progetto politico, è stato terapeutico per molti.
Perché se no, altrimenti molti sarebbero persi,
frammentati, società liquida,
Bauman.
Mi affascina questo discorso. Naturalmente il presupposto è che la Padania esista. Questo è il punto.
La Padania esiste perché ci sono tante persone che lo riconoscono.
Esiste la follia, anche la follia esiste, no?
Qua ne abbiamo un esempio abbastanza
simile. Sì, non c'è dubbio.
Noi riconosciamo
avete folli. Coscienza di malattia.
Esatto. Se lei mi dice che il Dio Po e tutto il resto è una follia che ci ha obnubilato per un po'.
Io non posso riconoscere niente di Dio Po, ma posso dire che in qualche modo che il Pop sia un qualcosa che unisce un territorio e quindi anche che dia uno spazio. Beh, insomma, tutti i poeti.
Comunque, lei perché non dice, essendo una persona assennata, perché dice la Padania non esiste?
Assennata è un qualcosa di...
Vabbè, con un minimo di senno.
Ardito.
Con un minimo di senno.
Pensando, io dico che sono nel partito giusto.
Non esiste e non è mai esistita.
No, non lo dico.
Non lo dice.
Non lo dico, perché
ed è un medico, medico psichiatra della Lega Nord. Ecco,
abbiamo la pubblicità, torniamo tra un attimo. Borsa, pubblicità, tutto insieme. Eccoci qui, 800 24 00 24, siamo con Massimo Polledri, psichiatra della Lega Nord.
Ecco giusto, psichiatra della Lega Nord, bravo Cruciani.
No, psichiatra e deputato della Lega Nord.
Questo della lapsus. E non nella, mi raccomando.
Senta, dottore psichiatra Polledri, professore della Lega Nord, questo celodurismo bossiano, no? Questo della Lega...
Non c'è più ormai.
Cosa ha di psichiatra? Cioè, come si spiega? analitico.
No, 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 la domanda no. è sbagliata. La domanda è questa. Sentiamo. Oggi lei nella Lega chi manderebbe al manicomio? Non ci sono più manicomi.
Nella Lega chi manderebbe al manicomio? Sì. Ma ne abbiamo una percentuale ridotta, secondo me.
Invece negli altri partiti?
Negli altri partiti sono molto più organizzati.
Ma questo è scontato.
No, per esempio,
in Parlamento c'è qualcuno che lei porterebbe subito.
Barbato.
Barbato al manicomio.
Barbato dentro.
Però cioè, ne dica uno vero, Barbato. È matto vero.
Barbato ce la mette molto. C'è una buona.
Cioè, riconosce in Barbato.
No, matto in senso buono, insomma. Però
con qualche tratto.
E nella Lega ce ne dica anche uno dei suoi, però, perché sennò non è corretto. Ha ragione, suo Cruciani.
Piccolino, quello che diceva che la Padania è per il Gran Padano.
Anche lui.
Buonanno.
Mio amico Buonanno.
No, è un mio amico anche a me. Però, se dovessi dire che è uno dei più strani, direi Buonanno.
Dunque, Buonanno e Barbato.
Insieme farebbe un bel duo.
Allora, abbiamo però in collegamento una persona che ci stava ascoltando e che vuole dire la sua, per quello che stiamo dicendo noi naturalmente sulla vicenda di Buffon, e non solo di Buffon. Massimo Mauro, ciao Massimo, buonasera.
Ciao, buonasera.
È stato deputato anche Massimo Mauro.
Sì, tempo fa, sì, diverso tempo
ho
fa.
Fatto la
Massimo, ma torneresti in Parlamento tu?
Quando c'era un centro-sinistra degno di questo nome.
Ma torneresti in Parlamento, no?
No, devo dire no. No,
no. No. Che volevi dire?
A proposito di Monti, no, della sospensione del campionato per 2-3 anni, ma rispetto all'esigenza di fare pulizia e giustizia vera, è chiaro che c'è bisogno di più tempo di quello che ha la giustizia sportiva, no? Deve fare in fretta perché ci sono i campionati, quindi la provocazione non è male. Poi certo, il Presidente del Consiglio che non può fare provocazioni e deve stare molto attento, no?
Ma è una cosa popolare secondo te quella che ha detto Monti, oppure effettivamente non ha calcolato?
Forse sì, sai, forse sì. Io penso che sapere che dei giocatori che guadagnano milioni di euro si mettono con dei delinquenti per truccare la partita prima e scommettere dopo e guadagnarci ancora sopra, credo che questo veramente indigna tantissimo, no?
Buffon però ha parlato di vergogna. Buffon poi ha parlato di vergogna per quello che riguarda alcune cose che fanno i magistrati. Ti ha dato fastidio questa cosa?
Per esempio, guarda, rispetto alla perquisizione a casa di Conte a Torino, Conte è indagato perché l'anno scorso viene accusato di qualcosa a Siena.
Sì.
Cioè, il bisogno di perquisire casa a Torino dopo quasi un anno. Onestamente, io non sono un magistrato, non sono uno che si intende di queste cose, però mi sembra assurdo.
E la perquisizione a Coverciano nei confronti di Criscito invece?
Anche quello, ho parlato con un mio amico penalista di Catanzaro che se ne intende di penale, no? Purtroppo, e mi dice che ai cittadini qualunque spesso vi vengono avvisati, cioè vi venite in questura, venite in caserma che vi diamo l'avviso di garanzia.
Lì magari allora, qualcuno pensa si possa sequestrare il telefonino.
Che capisco anche l'esigenza dei magistrati in questo caso di dimostrare che questa è qualcosa che va al di là del malcostume calcistico, e cioè che alla fine del campionato ci sono partite che non si giocano. Ed è su questo, ha ragione qui il magistrato di Cremona, è su questo che diciamo si basa poi la possibilità da parte di delinquenti di avere a che fare con calciatori che pensano che questo non sia un reato.
Sì, oggi tra l'altro Buffon, alcune frasi di Buffon sono state riportate, quelle naturalmente sulla vergogna per i magistrati, però Buffon ha detto anche un'altra cosa, perché conosce bene queste situazioni. Ha detto bisognerebbe fare due cose: primo, mettere nei contratti dei calciatori la possibilità di essere magari di pagare forti penali o addirittura di rescindere il contratto in caso in cui vengano scoperte delle cose in particolare che scommettano. E poi ha parlato anche del fatto che forse non dovrebbero essere messe nei palinsesti delle scommesse alcune partite alla fine del campionato. Cioè, non è una cosa sbagliata come provvedimento da adottare nell'immediato.
No, nell'immediato è vero, cioè, purtroppo vista la situazione si può pensare anche a cose che invece in Inghilterra nessuno ha mai pensato di fare questo, per esempio. A me dà fastidio dire così, no? Perché poi anche in Inghilterra, io ricordo Fashanu, non so se tu ti ricordi, un centravanti, no? Poi il portiere del Liverpool, furono indagati e condannati per aver venduto delle partite, quindi no, però è chiaro che in Inghilterra la cultura sportiva è ben diversa da quella in Italia.
Ma ti hanno colpito le frasi di oggi di
Buffon? Vorrei ricordare una cosa, e penso che ti farà male, ma con tutto il rispetto per la Lazio e per i tifosi della Lazio, io, Lazio-Inter di 2 anni fa, io ho commentato la partita, no? Era persa in partenza, perché c'era lo stadio intero che non voleva assolutamente correre il rischio di fare, tra virgolette, un favore alla Roma, che in quel periodo era in lotta per lo scudetto, no? Ti ricordi gli striscioni scantate, levate, insomma, quella cosa lì. Ecco, la federazione, e qui vengo a che cosa si può fare dal punto di vista sportivo e quindi di migliorare la cultura sportiva nel nostro paese. Lì la federazione deve assumersi la responsabilità di intervenire. Ma deve prendere dei provvedimenti, perché è chiaro a tutti che quella partita non è regolare. L'Inter l'ha vinta regolarmente, ovviamente, quindi non parlo dell'Inter.
Però c'era un comportamento antisportivo.
Ma quella partita non è regolare.
No? No, no, ma che non fosse una partita regolare non c'è dubbio. È quello che dice Buffon, che alla fine del campionato due squadre si accomodano su un risultato, si possono accomodare su un risultato.
Ma qualcuno deve assumersi la responsabilità di intervenire, e non può che farlo la federazione.
Però un'ultima cosa, Massimo, un'ultima cosa.
Prego,
le parole di oggi di Buffon, quelle che stanno facendo, insomma, scalpore, cioè vergogna per alcune iniziative dei magistrati, in particolare sul fatto che da mesi si sa degli arresti e lo sanno prima i giornalisti piuttosto che i diretti interessati.
Cioè, lui ha puntato, un problema che riguarda non solo lo sport, che riguarda la politica, che riguarda la vita di tutti i giorni, di tutti i cittadini. Quindi io guarda,
cioè, oggi passa Buffon anti PM, capito? Così
come
passa
Berlusconi,
che va all'attacco dei pubblici.
No, ragazzi, ma voglio dire, però siamo in questo paese, quindi ma non è che ci possiamo meravigliare quando ci conviene, basta.
Ma ha sbagliato Buffon a fare questa
uscita? Altra cosa è dire se ha fatto bene o ha fatto male.
Secondo te ha fatto bene?
Capisco poi che chi è coinvolto in situazioni di questo tipo poi ci rimane male se il magistrato ha abusato oppure poteva evitare.
Ma il capitano della nazionale poteva risparmiarsi un'uscita del genere o no?
Pronto?
Massimo?
Sì. Pronto?
Massimo?
Abbiamo perso.
Allora, Ugo da Milano, non so se Massimo Marro non è mai reticente su questo. Non... Massimo, ci sei? Niente, Ugo.
Sì, ci sono. Pronto?
Massimo, eccoci qua. No, volevo capire se secondo te è stata un'uscita infelice da capitano della nazionale.
Sì, secondo me sì, anche perché molto spesso Buffon ha delle idee giuste, ma che non riesce a in qualche maniera a completare, no, il suo pensiero, e quindi rimane come quella che ha detto prima, cioè dice ah sì, questa è una cosa che può capitare, meglio com'è un morto che
due
è
feriti
è,
che
però,
è morto,
no,
meglio due feriti,
ho dimenticato di dire che però è sbagliato comunque.
Ma tra l'altro sulla rete, Massimo, sulla rete qualcuno è andato a ripescare cosa aveva detto lui in occasione di un pareggio famoso nel 2004 tra Danimarca e Svezia, e ne disse di tutti i colori, c'è un passaggio incredibile.
Guarda, però anche a me è capitato, onestamente, io mi onoro di scrivere Repubblica, ospita qualche volta i miei pensieri, no?
Beh, c'è un blog su Repubblica,
anche se
molto seguito.
Spesso, anche se tu molto tempo fa mi hai trattato malissimo su Panorama,
te lo ricordo,
ma non ho mai capito perché, forse commissionato.
Magari non avevo niente da scrivere quella settimana, ho trovato una cosa che mi è venuta in mente.
Conoscendo Cruciani questo è facile,
può essere. No, ma
commissionato sicuramente no.
Una
polpetta avvelenata,
una trasmissione molto 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 interessante. No,
comunque allora gli vuole leggere quello che scrisse Buffon nel 2004. Questo potrebbe essere una cosa da Panorama,
Buffon, ma 2004, aspetta, non è male però.
No, ma se quelli fanno può darsi pure che abbia cambiato idea, certo, ma se quelli fanno 2-2 veramente, altro che ufficio inchieste, direttamente le teste di cuoio in campo ci vogliono. È una vergogna, parlano tanto di lealtà, di fair play e cazzate varie, poi finisce per assistere a a cose così, non ci credevo a quel 2-2, eppure si è verificato, incredibile. Poi ha parlato di biscotti, allora facciamo così, diciamo ai bambini che si mettono a fare i biscotti a 12 anni, così risolviamo tutto. Questo è il peggiore esempio che si possa dare ai ragazzini, il peggiore. Siamo davanti a uno scandalo di proporzioni mondiali. Questo era il Buffon del 2004.
Però guarda, Cruciani, scusami, guarda che però cioè quello che dice Buffon, cioè è capitato a tutti noi.
Ho capito, ma qual è il Buffon vero? Quello del 2004 o quello del 2012?
Però è capitato a tutti noi in campo. Qualche ragazzo con cui magari 15 giorni prima era andato in discoteca insieme di un'altra squadra o a cena insieme. O giocavi insieme nell'Under 21, in Nazionale Olimpica, in Nazionale A, che serviva il punto e in campo ti diceva: dai Massimo, lascia perdere, che a te non te ne frega niente.
Ma anche
della,
in Serie A è successo,
oggi.
A te è successo anche in Serie A?
Certo, ma certo che anche in Serie A. Cioè, per non trovarci di fronte a queste richieste, bisogna fare?
Ma davanti a queste richieste tu che cosa hai fatto alcune volte? Scusa.
Io purtroppo, vuoi che ti dico, non conta quello che ho fatto, conta come è finita la partita.
Come è finita?
Molto spesso io mi sono impegnato per vincere la partita e non ci sono riuscito.
Perché gli altri compagni si erano messi d'accordo?
No, perché è andata così, perché poi il calcio può anche andare che tu tenti di vincere la partita e non ci riesci. Ah. E la partita è finita 0-0, era quello che ti hanno chiesto di fare.
Sì, ho capito.
E è una tragedia, no? Perché poi dici, cacchio, se qualcuno sa che quello me l'ha chiesto, è veramente finita 0-0,
mi accusano senza, e poi invece io mi sono impegnato.
Certo.
Grazie,
certo,
Massimo, certo. Grazie, c'è la pubblicità, grazie. Grazie, traffico.
Zanzara!
Eccoci, allora, no, vorrei dirvi una cosa a proposito di chi pensa che il calcio sia un mondo, no? Un mondo a parte rispetto alla,
ma purtroppo è lo specchio dell'Italia.
No, ma non è questo,
bravissimo, bravissimo, è lo specchio del paese.
È evidente,
c'è la P2, c'è la P4, c'è la P5.
Ma cosa c'entra adesso? Non è quello,
c'è la corruzione.
Il punto non è quello, il punto è che anche nel calcio come in altri settori della società
italiana
ci sono, ma no, ma non solo italiana, ci sono scandali ovunque, dai, su.
Perché in America non avviene,
c'è la corruzione, il doping, il tentativo di corruzione, il marcio, è normale che sia così, io non mi stupisco.
È normale che sia questo livello di corruzione in tutti i settori della società.
Ma no, ma lascia
ma
perdere.
Ma se vi piace così,
no,
al
non è normale,
della Lega,
non è normale.
Se
vi però piace non così, si può neanche buttare via tutto il calcio a dilettantistico.
Senta,
tutti gli altri.
No, ma quello non è sabato
fantastico.
Lei che è abbiamo
vediamo
già detto due persone,
le cose,
no?
Sennò bruciamo bruciamo i ponti dietro.
Ha già detto due persone,
bruciamo
due matti in Parlamento, ce ne sono altri?
Beh, insomma, la lista si potrebbe.
Però i principali sono quelli.
Ma quelli che adesso che mi vengono in mente, sì. Poi c'è un bel gruppo di anche sì,
di
chiacchieroni.
Vabbè,
che non
però
si fermano.
Anche lei,
morti. Vabbè, cioè, adesso abbiamo
anche lei qualche
dossier,
no, non c'è tempo purtroppo, la riviterò. Qualche sparata l'ha fatta pure lei, davanti alla signora Picerno, quando ha detto no, mi abbasso.
Sono stato aggredito dalla signora Picerno.
Ma non è dall'onorevole Pina Picerno.
Io sono stato aggredito,
però
poi è una legittima difesa.
Lei ha detto ti faccio vedere com'è la cosa.
Scusi, lei lo sa benissimo com'era.
No, io non lo so.
L'onorevole Picerno, l'onorevole Picerno mi ha apostrofato, me e i compagni di partito, dicendo che ci caliamo le braghe regolarmente.
E vabbè, quella è una cosa politica, una considerazione politica.
Adesso io non so quando lei si cala le braghe,
ma non era
in questo momento.
No,
venite a Roma e davanti con Berlusconi vi calate
le braghe. Adesso che gli concedete tutto.
Il quadro non è piacevolissimo.
Cioè calarsi le braghe?
No, soprattutto per quello che figurativamente può succedere. Quindi la mia è stata una legittima, una battuta.
Cioè, lei ha detto
una battuta infelice, onorevole Polledri, su una battuta infelice. Vuole stare antipatica alla Picerno?
No, non mi sta antipatica alla Picerno, perché io poi cosa fatta capo A?
Cioè?
E basta,
cioè poi si passa d'altro, insomma.
Dimenticata.
Le ha mandato anche qualcosa?
Ma no,
scusate, mai scusato. Non si deve scusare di nulla.
Ho ricevuto le sue scuse. È stata una risposta di pari.
Ma ripetiamola, com'era quella risposta? Non mi ricordo.
Continuiamo ancora.
No, ma era giusto per ricordare
voi
gli ascoltatori.
Voi scendete a Roma e vi abbassate
la prima, la risposta.
Due volte. Lei che ha detto.
Allora, io ho semplicemente detto che se ci caliamo le braghe la sorpresa potrebbe essere positiva.
Questa era la battuta. Lei però è rimasta questa cosa qui addosso come una sorta di timbro ormai. La televisione poi fa brutti scherzi.
Troppo orgoglio.
Da questo punto di vista.
Guardi, no. Io vivo bene tranquillo.
Ma no, ma mica timbro
sereno.
No, ma certo, ma su questo non c'è dubbio. Ma a proposito di psichiatria, lei non è che considera per caso l'omosessualità una malattia, no?
Visto che è medico lei.
Visto che è medico.
L'omosessualità non è una malattia, può essere una condizione di infelicità.
Secondo lei è una condizione di infelicità?
Può essere una condizione di infelicità in molti casi. Può essere una condizione di infelicità che può anche essere reversibile.
Può essere anche reversibile.
Anche reversibile.
Cioè, si può curare?
No, non dico che si possa curare. Però ci sono, questo so che è un terreno, però lo dico.
Ma sono venuti degli omosessuali da lei?
No, ma sì, sono venuti magari per altri problemi.
Ah, per altri problemi,
per
sì.
Altri problemi. E ovviamente quando si parla di tante cose si parla anche di questo. Sì. Ma c'è una situazione di identità sessuale distonica in cui uno vive male nei propri panni. E qualcuno si è rivolto adesso, qualcuno, Nicolosi o altri, o altri psicologi, e 3 su 10 hanno avuto beneficio, in qualche modo sono stati meglio. Poi chiamiamo la situazione Pippo, chiamiamola in un altro modo,
cioè, se lei avesse...
non stava bene e in qualche modo sta meglio. Poi si è ritrovato.
Lei ci crede che uno possa,
lei sa che Freud aveva una sua idea e altri. Io penso che sia una situazione, un'identità particolare, qualcuno ci può vivere bene, qualcuno ci può vivere male.
Però se lei avesse un figlio omosessuale lo porterebbe da qualcuno per farsi curare?
Io ho un figlio romanista.
Ha un figlio romanista?
Un figlio romanista.
E lei di che squadra è, scusi? Di che squadra è?
Io guardi, tengo dal Cagliari, quindi
Cagliari.
Sono un bastian contrario.
Ma lei di Piacenza, perché tiene
io
il Cagliari?
Io sono di Piacenza, non sopportavo John Wayne, sono diventato leghista. La psicoterapia non ha funzionato fino a un certo punto. Ho sublimato bene le mie. No,
ma scusi, Polletti, perché del Cagliari?
Tengo dal Cagliari.
Per Gigi,
ma neanche nei momenti in cui vinceva, subito
ma
dopo.
Ha qualche parente sardo?
No. Ho una sorella che ci sta, ma è venuta dopo. Gigi Riva,
per quello,
il piede sinistro di Dio, grande.
Ma lo sa,
dovremmo fare tutte le volte, lo diciamo, il Cagliari Club a Montecitorio. Cose importanti. Sì,
lei della Liga, Cagliari.
Ma lo
Club
ha detto il presidente Cellino che lei è cagliaritano? No, non lo sa nessuno.
No, lo sanno in tanti. Il presidente Cellino, mi piacerebbe dirlo, lo inviteremo.
Magari vi facciamo incontrare.
Fantastico.
Vi facciamo incontrare. Massimo Polledri incontra Massimo Cellino.
Avanti.
Beh, un leghista.
A base di Bottarega. Bottarega.
Però lei non è arrivata la domanda, non ha risposto. Se lei avesse un figlio omosessuale, lei ha figli?
Io ho due figli, un maschio e una femmina.
Un maschio e una femmina.
Bene.
Non so, non mi interessa che cosa. Se dichiarano, papà, sono omosessuale, sono gay, li manda da un medico per farli curare?
Non li manderei da un medico, ne parlerei con loro, ma devo dire che non sarei contento.
Non sarebbe contento?
Perché?
Non sarei immediatamente contento, come se mia figlia mi dicesse... domani parto, mi faccio suora, magari poi andrebbe bene, sul momento no, oppure parto, vado a stare in Marocco e sposo un marocchino, francamente.
Ma
non
perché proprio
contento.
Un marocchino?
Perché io dico tra i casi peggiori che potrebbero capitare.
No, ma come tra i casi peggiori?
Insomma,
perché? Che c'è?
No, non c'è niente di male. Ma
perché sposare non è la stessa cosa che sposare, che so io, un piacentino, o sposare un bergamasco, sposare un cagliaritano. Perché proprio?
Un cagliaritano sarebbe una cosa fantastica.
Ma perché un marocchino no, invece?
Perché è più distante, ovviamente, dal mio modo di pensare.
Ne parleremo una
prossima
volta.
Poi magari sarebbe un ottimo marito, ma inizialmente sicuramente
non. Abbiamo 30 secondi. Il 2 giugno che cos'è?
Il 2 giugno è una festa che si festeggerà. Secondo me, dire che è una parata sobria è come dire che è la Zanzara timida, oppure un castigato Berlusconi. Ecco, lo simoro mi sembra uguale.
Una acuta follia.
Grazie Massimo Polledri, ci sentiamo. Grazie. Con tutti voi 18:30 domani. La Zanzara non finisce qui.
Se ti piace così, cioè se ti piace questo spettacolo quotidiano, ma tienti questa roba qua, ti piace così, va bene.
La Zanzara, il titolo più di merda del mondo, soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello, soltanto tu.
La Zanzara.